tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Eccoci, sì sì, senz'altro. 7 e 5 minuti, oggi è mercoledì 25 giugno 2025. Io sono Emilio Pappagallo e con me ci sono Alessandro Tirocchi.
Buongiorno.
Maurizio Panigoni.
Buongiorno.
Martina Caronna.
Buongiorno.
Buongiorno, sino alle 10 insieme. Partiamo con i Queens of the Stone Age, il tempo di un buon caffè. Torniamo da voi, prima Little Sister.
Radio Rock Podcast.
Questa è la loro The Fool. Loro vengono dall'Australia, nello specifico da Melbourne, amici miei. Sono formati nel 2017 e pubblicano il loro terzo lavoro a 2 anni del precedente. Secondo lavoro, questo terzo lavoro si intitola Chrome Deep. Loro sono i Civic, cari miei. Allora, attenzione, perché intanto voglio leggere, dunque, ma solo email e messaggi di lavoro dicono? Perché altrimenti se devi sommare anche messaggi personali vuol dire che siamo nei guai verdi. Che si parla?
E Microsoft attraverso l'analisi dell'utilizzo delle proprie piattaforme fa, diciamo, uno studio su quello che riguarda il settore lavorativo, il rapporto con gli stimoli ricevuti da email, sta roba qua. Esce fuori che in media nel mondo riceviamo circa, il lavoratore in genere riceve circa 117 email al giorno e 153 messaggi di chat.
È vero o non è vero? Lo sveleremo oggi, naturalmente.
Perché oggi noi faremo un conto,
oggi,
certo.
Faremo un focus, Mauri. Ma
se calcoli che ci faccio circa 8.000 metri quadri, direi che sì, funziona bene.
Di che cosa?
Allora, bisogna vedere la potenza.
La potenza.
Se, che ci fai 8.000 metri quadri, ok, però capendo. Il problema è la potenza.
Ma di che cosa? Ma di che cosa?
Dici spugliatore elettrico. Ho chiesto, è buono.
Di che cosa? Dai,
buongiorno. Buongiorno. Ma questa statistica evidenzia che proprio che non siamo capaci in generale ad utilizzare gli strumenti che ci vengono messi a disposizione.
È lì che volevo andare a parlare.
Sto contestando il fatto che quantità di mail e che si possono gestire in modo molto, come dire, organizzato.
Allora, c'è chi dice, per esempio, io le cose di lavoro solo via mail, le cose di gioco, di sollazzo solo
il venerdì dalle 9
via WhatsApp.
E quello fai però, scusa.
O viceversa, naturalmente, quelle di lavoro solo WhatsApp, quelle di piacere solo Telegram, per dire, no? O Signal, che ne so. Oppure, Maurizio, i social, no?
Come riesci però a dirottare tutto?
Beh, come dire, minacci
minacci persone. Tutti. Okay.
Minacci le persone.
Come
allora,
dire, minacci.
Allora, attenzione, signori, perché c'è il clamoroso Giorgio Dell'Arti che dice questo. Avete capito che è successo a Wimbledon? Una roba veramente dell'altro mondo.
Maurizio
Sinner a Wimbledon ha perduto, perduto una gara. Una gara a Wimbledon di precisione contro la Sabalenka. Sabalenka, sapete che è la numero uno al mondo della classifica ATP femminile. Nel momento in cui invece Jannik Sinner è il numero uno al mondo, Mauri, nella classifica maschile. Bene, hanno fatto questa gara e lui ha perduto.
Ha
vinto la Sabalenka. Insomma, la gara era molto complessa. Si trattava di colpire un tubo di palline vuoto al di là della rete. Cioè, praticamente utilizzare come pallina un tubo di palline
di precisione
al di là della rete.
Bene,
Sinner ha perduto.
Lo
staff dell'italiano ha pagato.
Ha perduto?
Vabbè, ragazzi, lo staff dell'italiano, cioè di Jannik Sinner, ha pagato penio. Ha pagato penio con una serie di flessioni. Tutti a fare flessioni. Poi non ho capito perché ha perduto Sinner e perché ha dovuto fare le flessioni allo staff.
Perché non capiscono un tubo.
Sarebbe come se io dico, per dire, no, perdo
una scommessa
e Maurizio fa le flessioni, che ne so, o fate voi tre le flessioni. Poi sarebbe bello.
Mi
piace molto.
Dai, fai le scommesse, dai.
No, faccio le scommesse, ragazzi. Cioè, è bello fare le scommesse e poi paga il tuo staff.
E pagano gli altri.
No, effettivamente, come dai,
fregate, cioè io faccio tanto,
bravo,
pago io.
Bravo.
Fatte pure lui, penso, no?
Bravo. No,
bravo,
lui guarda, era uno di quelli che contava.
Ah, certo.
Lui contava.
Dai.
E insultava quelli.
C'è stato un periodo che, vabbè, stavo in fissa, mi ero preso, ma ero piccolo, Gio, avevo avuto 20 anni così, mi ero preso un signore, no? Che era il come personal trainer. Così lui era praticamente il signore di cui mio padre era stato personal trainer.
A sua volta.
È tutta una fine. Sì. Cioè, nel senso, mio padre era preparatore atletico all'ISEF di questo signore.
Ah, ok.
E questo signore poi ha fatto preparatore.
Ah, okay.
Però la differenza qual è? Che mio padre gliel'ha fatto per 4 anni e questo signore ha fatto a me per una settimana. Allora, e mi ricordo che mi dice: adesso ti farò patire quanto tuo padre ha fatto patire me. Io facevo, che so, le flessioni e lui stava lì e contava: stronza, 5, 6,
i sbagli dei padri ricadono sui figli.
Poi faceva la faccia cattiva, incazzata, no, più che cattiva, sofferente, perché voleva condividere con me, perché era buono, voleva condividere con me le sue sofferenze, cioè voleva condividere le mie sofferenze con se stesso.
Secondo te era un atto di bontà, non di vendetta.
Era buono.
Bontà, era molto buono. Allora, attenzione signori, perché si legge, se si legge ancora l'etichetta, te lo dico. Comunque, il decespugliatore. Comunque avevo lì l'erba talmente alta che pareva di stare in Vietnam e ho tagliato senza problemi. Il signore ha tagliato.
A parte che si chiamano piegamenti sulle braccia, ma
dai, sì.
Quanti anni avevate quando avete scoperto che Wimbledon si pronuncia Wimbledon e la nostra vita è tutta una menzogna?
Bravo. Allora diamo questa notizia Wimbledon ufficiale. Allora, ragazzi, vi do una notizia.
Grazie.
Wimbledon si pronuncia Wimbledon e la nostra vita è tutta una menzogna.
Okay.
Questa è la, quello che
è diverso.
Però Mauri, tu sottovaluti una roba. Non è Wimbledon.
Oh, ragazzi, è successo
Wimbledon.
Un casino con...
E le mani vanno così.
È successo un casino con Lino Baffi. Non so se avete seguito la storia.
Il parolino? Che ha fatto?
È successo un casino ieri, shitstorm a Lino Baffi.
Gli
hanno tirato la roba.
Ma
allora,
c'ha 90 anni, poverino.
Non vuol dire. Allora, praticamente, Lino Baffi, dovete sapere, ha fatto
Lino
un video. Adesso lo sentiamo.
Sporco?
Francamente, ci sono rimasto un po' male,
Video della shitstorm.
Adesso vedrai, ti renderai conto.
Senti
di quello
qua
che è accaduto. Ieri fa un video e dice praticamente, adesso poi dopo l'ascoltiamo magari, perché insomma, ragazzi, parla della vita. Il video diceva: mio amico Alvaro,
per la morte di Alvaro,
l'avrei voluto lavorare con te, insomma, continuare a riprendere a lavorare con te, quanti ricordi, vabbè, eccetera. Ora, video pubblicato una mezz'oretta dopo la notizia che si è diffusa ieri sera della morte, per chi non ha seguito le ultime notizie, è morto Alvaro Vitali, re della commedia all'italiana, principe della risata, diciamo è il nostro stornellatore, è il nostro, come vogliamo definirlo?
È una figura.
Maschera della comicità,
no?
Icona.
Del
buon umore, no? Icona del buon umore.
Diciamo che è stato un personaggio
Pierino
importante di un certo tipo di cinema.
Del buon gusto. Allora, praticamente è morto a 75 anni Alvaro Vitali, mezz'ora Pierino dopo. Pierino, no? Il celebre
Pierino, inventa
Pierino
cose,
delle,
no?
Delle più delle, de, insomma, di tutte quante le varie questioni. Allora, che cosa succede? Che Lino Baffi pubblica, no, per dire, ogni volta c'è una questione Pierino e salta fuori
Alvaro Vitali. La questione
Alvaro
Pierino
Vitali
comunque è vitale.
Che ne so, uno
è vitale,
ma scusa, una volta c'era le bazzette su Pierino, no?
Sì.
Adesso se tu dici Pierino viene in mente Alvaro Vitali.
È vero, non le puoi più fare.
Diciamo solo lui.
No, sì, per dire che è la maschera.
No, non l'ha fatto solo lui.
È un meccanismo di piacere.
Che cosa ha detto Lino Baffi?
Allora, cosa ha detto Lino Baffi? 3899? No, praticamente Lino Baffi fa questo video e dice quello che ti ho appena detto. Allora, non mi segui. Dice questo qui. Che succede? Attenzione. Come la morte di Alvaro Vitali. Giustamente qualcuno non lo sa, gliel'abbiamo data noi la notizia ferale, purtroppo stamattina. No, Pierino morto a 75 anni, col fischio o senza. Dopo lo sveleremo. Ma quello che accade, ragazzi, quello che accade è drammatico. Nel senso che Lino Baffi pubblica questo video. E che cosa accade? Lo sveliamo fra poco.
Ma è questa la radio, la logica della radio.
Clicca qui,
incollato lì.
Cosa è successo? Clicca qui. Radio Rock Podcast. Sleep Now in Fire, loro sono i Rage Against the Machine, c'è poco da farlo. No, attenzione, attenzione, abbiamo dato questa notizia purtroppo verale.
Cosa?
È morto verale. Alvaro Vitali.
Morto ieri nel tardo pomeriggio.
Sì, però oggi diamo la notizia, no? Ufficialmente il, come dire, come vogliamo dire, il maestro della comicità all'italiana,
un po' troppo,
no?
Un caratterista del cinema italiano.
Re della risata, no? Re della risata. Vabbè.
Sul finire dei 70.
Allora,
diciamo,
cosa è accaduto? Che Lino Banfi ha realizzato mezz'ora più o meno dopo la dipartita di Alvaro Vitali, no? Asso della commedia all'italiana.
Asso.
Che cosa ha detto in questo video? Quello che vi dicevo prima, cioè, insomma, vabbè, Malvaro, dai. È stato un amico. Poi dopo lo ascoltiamo, le parole di commosse, del grande Lino Banfi, genio comico, no, all'italiana. Cosa è accaduto? Una shitstorm di quelle pazzesche. Lo hanno massacrato. Andate a vedere i commenti. A stronzo, peste.
No, mi sembra esagerato.
Te lo giuro.
Ma nei confronti di una persona anziana.
Perché? Perché pare, io non avevo seguito la vicenda, però pare che Alvaro Vitali si sia lamentato del fatto che lì, più volte, del fatto che Lino Banfi non lo chiamasse più a lavorare con lui. Dice, però Lino Banfi non mi aiuta, però Lino Banfi qua, Lino Banfi di là, eccetera. Allora lo hanno accusato di ipocrisia. Cioè gli hanno detto, scusami, ma tu adesso lo piangi,
poi quando era in vita.
Però quando era vivo non hai fatto un cazzo, potevi fare delle cose e non hai fatto un cazzo. Allora, troppo comodo Lino. Questo è quello che il popolo, diciamo così, ha sentenziato, no? Nei confronti di Lino Banfi, mago dell'umorismo.
Beh, insomma, pure lui, diciamo,
no, diciamo il gigante della risata.
Oh,
no?
Gigante
il...
proprio, però.
Beh, insomma, ragazzi, parliamo... è la polemica di oggi. È la polemica di oggi, in furia su tutti i giornali, no? Quello che è accaduto al povero Lino Banfi rispetto al povero Alvaro Vitali,
povero,
no? Alvaro Vitali,
poveri...
fuori classe della comicità, sì, no? Sì. Come ben sappiamo.
Un asso.
Ma come quando ho scoperto che Harley Davidson e Banksy erano Harley Davidson e Banksy.
Eh sì, quelle sono le cose che ti mandano veramente... fuori di brocca. Allora è dalla sta notizia, 850 parentesi aperte, diretto, mo bestemmio, dice Piero, in senso drammatico, no, non è che,
Piero,
è
no,
che bestemmia,
no. Poi in senso lato comunque.
Allora ragazzi, Banfi ha detto, praticamente è successo questo, facciamo Gigi Bilancione, se mi può fare un recap della notizia.
Niente,
no, perché la Lula sa scatolare bene, no?
Che scatola?
Allora,
mo va di, guarda che
allora, tra l'altro finisce questo video dicendo, francamente ci siamo rimasti un po' male, dicendo sei servito molto ai nostri film, sei servito
Ammazza,
molto ai nostri,
però brutta questa frase.
Allora
vediamo tutto letteralmente.
Allora, Banfi...
magari è servito molto nel senso che ha usato un termine sbagliato,
vabbè,
però
capito,
in effetti
però...
era un ruolo in quegli anni, in quel tipo di commedia, in quel tipo di cliché rappresentato in quella, chiamiamoli commedia di serie B, non lo so se chiamarla così, è stato molto utile perché incarnava proprio una maschera, un archetipo, diciamo, di personaggio che certo non sarà
stiamo
la
parlando
segnerà la storia del cinema,
del
ma...
campione sì. dell'ilarità, no? Alvaro Vitali, naturalmente ha lavorato anche con Fellini, tra l'altro, che lo scoperse, no? Nel 1969.
Perché lui faceva l'elettricista.
Alvaro Vitali scoperse Federico Fellini.
Scoperse
Federico
Vitali.
Fellini. Sì, disse questo regista si farà. Intanto cosa è successo? Che praticamente Banfi ha anche detto tutto mi si può dire, tranne che io non sia, che io sia altruista, no? Tutto mi si può dire tranne che io sia altruista, me ne frego del prossimo.
Ah, ecco.
Ah no, ho sbagliato. Tranne che non sono che non sia altruista. Quindi dice, ha risposto alle critiche, ha rintuzzato punto per punto Lino Banfi, assolutamente. Assolutamente
bravissimo, bravissimo.
Grazie. Allora, secondo me è stato più di molto più di un caratterista, ragazzi. Molto più di un caratterista, Alvaro Vitali. Oggi puntare la dedicata a lui. Perché? Perché naturalmente
perché sì, perché
avremo
giusto.
Tutti gli amici che gli hanno voluto bene in trasmissione.
Anche chi non gli ha voluto bene.
Per
però.
Esempio, Aldo Fabrizi sarà con noi.
Sassonetto del cazzo, io gli amenavo.
Allora, fenomeno comico, ragazzi. Della risata. All'italiana, naturalmente Vitali lo ha anche detto, questa cosa qua di Lino Banfi, cioè questa polemica che c'era, l'ha anche...
Quando l'ha detto è morto?
No, la disse anche alla confessione di Peter Gomez, quel programma televisivo, no? Di Peter Gomez, disse questo, nato a Trastevere, in Via della Luce, Banfi gli ha risposto, mi dispiace... Non ho potuto, piangendo, no?
mi dispiace, ma non ho potuto aiutarti. E allora, giustamente, qualche critico, qualche criticone, no? su Facebook gli ha risposto: perché non potevi aiutarlo? Scusa, certo. Potevi aiutarlo, stronzo. Cioè,
Baffi non è che è un regista, uno sceneggiatore, no. Baffi è un attore. Cioè,
allora, Maurizio, shitstorm, è shitstorm contro la stella della comicità.
Lo so, penso che a volte ci sono persone che si possono aiutare pure da
ti
sole.
Leggo alcuni commenti. Caro maestro Banfi, mi hai profondamente deluso. Perché non ci hai pensato prima?
Ma fa che, scusate?
Mi sei scaduto, caro Banfi, caro comico insuperabile, mi sei scaduto. No. Maestro, ecco, leggo un altro. Maestro,
ma
così non
va. Leggendo, perché guardi noi, tu leggi.
Le nostre occhi. Malestro,
Manesco.
Vabbè, errore di scrittura. Da lei queste cose non me l'aspettavo. Alvaro, dice un altro utente sempre di Facebook, ha detto che ti ha chiamato molte volte, certo. Ma tu non hai mai risposto, maestro. Come la metti?
Come mai?
Comunque, ragazzi,
da quando lo chiamano maestro Banfi?
Maestro Banfi è. Ma stiamo parlando. Allora, sempre. Ragazzi, stiamo parlando di un comico insuperabile, di un pioniere della comicità. Quindi, a questo punto, ragazzi, racconta molto della nostra società. Muore uno, quello gli fa il coso e arrivano e ti rompono i coglioni. Che vabbè, sentiamolo, dai, sentiamo.
Ma che cazzo stai a dire?
Ma che cazzo ne so che c'ha stamattina? Ma ci avrà morto qualcosa?
Senti.
Certo che non è facile fare quello che sto facendo io adesso. Tutto si può dire di me, ma non che non sono altruista, ma non che non sono amico di tutti, figuriamoci.
Amico di tutti.
Figuriamoci se non potevo essere amico di Alvaro, però sono capitate due strade diverse. Come si fa a fare le stesse cose? Uno fa una cosa, uno fa un'altra. Siamo amici, rimasti amici, ma mi dispiace che non ti ho potuto accontentare mai di quello che tu hai detto. Mi ha fatto male, ma non fa niente. Questo è normale, forse l'avrei detto anch'io al posto tuo se fosse stato a posto. Comunque credimi, sono rimasto scioccato per la tua mancanza, perché eri bravissimo, simpaticissimo.
Bene.
E sei servito tantissimo.
C'è un rumore di fondo pazzesco in questo video, non capisco perché. Sì, non lo so perché. Vabbè, comunque.
Ma perché?
E lui dice fondamentalmente.
Il telefono in mano ha superati l'80 anni.
Ma Alessandro, tu non ti rendi conto? Lui la mette su questo piano qui. È questo, piano politico.
Piano politico di che?
Allora, cioè lui praticamente dice: mi dispiace che non ti ho potuto aiutare.
Veramente no. Allora, se proprio vogliamo andare a fare un'analisi, probabilmente è successo qualcosa, perché lui dice:
tu hai detto delle cose di me che mi hanno fatto
quindi
male.
Probabilmente gli hanno detto: allora, oh, a Banfi, guarda che Pierino ha detto che sei
stabiliamolo noi. Chi ha ragione? Alvaro Vitali o Lino Banfi? 3899-106-600. Intanto vi leggo qualche commento. Emanuele: Lino, Alvaro ti ha cercato
tutto
in tanti modi. Adesso che è morto, gli fai questo video insignificante.
Questo
video informatico. Mi dispiace, scrive Mimmo, caro maestro, ma non ti si può ascoltare più ormai. Queste parole affettuose le potevi spendere prima. E ancora, Antonio: Carolino, ti voglio bene come una persona di famiglia, ma queste parole avresti dovuto farle quando lui era in vita. Credo che aspettasse una tua chiamata da tempo. E ancora, Sebastiano: da quello che diceva Alvaro nelle sue ultime settimane, lo avete cancellato dalla vostra vita. Mai una telefonata, nemmeno a Natale.
Ma questi ne parlano come se fosse amico loro. Ma che
Stinoli.
Ma Stinoli. Stinoli.
Sempre. Esticoli. Ma a volte ci perdiamo tutti in un bicchiere d'acqua. Bella anche questa.
Vogliamo chiudere un attimo qua.
Augusto, le persone si rispettano quando si è vivi. Lui ha sempre detto che lei non lo ha chiamato mai. Questo video non serve a niente. Ormai lui non c'è più, Augusto. Nanni: Lino, mi sei simpatico, Nanni, credimi, ma in questo momento è meglio che taci. Potevi pensarsi prima, non si fa così. Ancora Claudia:
ma
è facile parlare dopo, potevi farlo prima.
Sono
lo avete abbandonato tutti mentre aveva bisogno del vostro supporto. Paolo: Carolino, se stavi zitto era molto meglio.
Era meglio.
Perché non gliel'hai detto prima? Dice Mario: quando tante volte lui ha chiesto di incontrarvi. Michele: perché non l'hai fatto prima? Punto interrogativo.
Che ne sanno tutti?
Carolino, dice Francesco: lui ti ha cercato, ma tu te ne sei fregato di lui. Adesso che è morto, ti ricordi? Per me, Carolino, sei l'icona della TV italiana. Sei l'architetto del sorriso, sei il virtuoso dell'allegria, ma con Alvaro l'hai fatta grossa. L'hai fatta grossa o no? Vediamo tra poco. Avremo ospite naturalmente la famiglia di Alvaro Vitali.
No, no, anche lui.
Che non
è morto.
No, 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 lui abbiamo una lettera. La famiglia di Alvaro Vitali e Lino Banfi.
Tutti qua.
E si scontreranno e deciderà il giudice Santilighe. Sì. Ah, sarebbe bellissimo se portassero a forum questa cosa. Sarebbe molto bello.
Certo, come no.
Non è morto. Per
allora è morto anche Santilighe. Allora facciamo una bella cosa. Facciamo una bella cosa. Organizziamo una puntata di forum in cui dipaneremo il caso la querel Banfi Vitali.
Sì.
E cercheremo di capire che cosa è accaduto veramente. Perché secondo me c'è un dossieraggio da fare.
Come no.
E ti posso dire una cosa. Tremeranno i palazzi.
Sì, rotano le teste.
Perché secondo me c'è qualcosa che non ci hanno detto.
Sì, credo.
Che cos'è che non sappiamo?
Beh, ma ce lo direi te. Stai a di tutto.
Non ti preoccupare. Radio Rock Podcast. Così si chiedono, questo si chiedono i Dropkick Murphys su Radio Rock. Diamo il buongiorno come ogni mercoledì più o meno a quest'ora al nostro dottore Roberto Goldi, studio call
Radio Rock Promotion.
Eccolo Roberto, allora buongiorno.
Io voglio sapere che cosa è successo ieri sera.
Allora aspetta, io ti dico una cosa,
no,
faccio un'altra cena.
Ho dovuto fare il CID.
Sì, sono addosso al dottor Cole. Sì, l'ho visto, pam, l'ho speronato subito.
Con la macchina?
Sì, sì, per forza. Ho visto una, posso dire la tua macchina, Roberto?
No,
una
non
una
dilatarla.
Ferrari. No, vabbè, che c'entra? Una Ferrari testa rossa
gialla.
Targata GT479.
No, no, la targa 8, no!
5, 7, 3,
3, 2.
4, 3.
Milano. Con l'adesivo Radio Rock naturalmente. Io appena l'ho vista subito l'ho dovuta speronare dopo la cena di ieri. Ragazzi, se faccio un'altra cena muoio.
Forse sì.
Ieri abbiamo fatto,
sono fatte 7 di seguito
ieri, grandissimo. Ah, stasera
ma
si va a cena,
eh? Ieri alle 11 già dormivi su.
No, beh, dormivo è una cosa grossa, però insomma diciamo stavo a casa. Però ho capito, io di solito alle 9:30 sto a letto, ieri alle 10 e alle 11:15 sono tornato a casa. Intanto stasera nuova
Ottimo
cena, ragazzi. Nuova
chi
cena al Dair.
Sì, poi?
Basta. Il dottor Cole, Martina Caronna,
sì,
pensate.
Sì. Ma io sono abituato.
Ma dopo
Maurizio.
Ah, vengo a stazione birra.
Ma perché
con
non
te,
me l'hai ricordato?
Te devo ricordare. Volevo vedere se eri attenta.
No,
allora,
no, guarda, fallisci sempre.
Allora, caro Robè, piacevolissima serata. Durante la quale uscirò fuori una cosa incredibile che ti riguarda, Maurizio, fra le altre cose. La vogliamo svelare, Roberto, così pubblicamente?
Sì.
Direi che
è
si può fare.
Questa notizia ieri sera che è morto Alvaro Vitali.
Sì, esatto, l'abbiamo data noi, no? L'abbiamo data noi.
L'abbiamo data noi e no, dopo averla data, nel senso buono del termine, abbiamo contattato subito Lino Banfi, è venuto al fungo da Stefano.
Fungo dell'Eur.
Il video
c'era casino,
cioè, le riprese sono di Godano, peraltro.
Perché voglio... Ti posso dire una cosa, Cristiano e Marlene Gunzi? Ti posso dire una cosa? Io tutte le persone che passano qua ci voglio uscire a cena. Adesso verranno oggi alle 9 Cecilia Lavatore e La Noce con noi in diretta a cena, via
cena,
subito stasera con Aldair. Aldair è sempre presente.
Paolino inventa cose.
Al parcheggio, quando siamo scesi per riprendere la macchina, abbiamo incontrato Falcao.
Sì.
Vogliamo invitare anche Falcao a cena?
Falcao.
Il povero Falcao. Falsao.
Grande, grandissimo. Falcon. Vabbè, senti, qua ti vanno. Intanto c'è chi sta apprezzando i reel che stiamo pubblicando anche sulla nostra, come storia, sul nostro profilo Instagram. E quindi ti fai i complimenti, caro dottor Roberto Goll, per gli inserti informativi.
Sì, sì.
Ieri un importantissimo.
Vogliamo fare i complimenti ad Angelo Mattina.
Ma stai scherzando?
Lui è
ma ti pare?
Guarda, ero indecisa tra lui e Tarantino. Comunque,
allora voglio dire questo:
lui.
Angelo
ecco.
Mattina è il Tarantino
sì,
di Casalbertone.
Sì.
Questa è la situazione.
Sì, è
allora,
vero.
Intanto c'è Giovanni che ti chiede se chi soffre di paradontite, tra l'altro. Lo dovrei fare con un ricordo anche per Antonio Vitali. Alvaro Vitali, scusa, sbaglia. Buondì, chi soffre di parodontite può mettere gli impianti o si segue un percorso diverso? Il signor Giovanni.
Bene. Signor Giovanni, buondì. Chi soffre di parodontite può mettere gli impianti, ma tocca avere grande cura. In realtà bisogna avere grande cura a prescindere.
Ah.
Ma bisogna arrivare a poter mettere impianti quando abbiamo certezza che la parodontite è stoppata grazie all'intervento prima di tutto delle nostre igieniste, ma poi l'intervento tuo a casa, cioè tu devi seguire tutte le istruzioni per far sì che la parodontite non prosegua, perché l'impianto poi diventa a tutti gli effetti una tua radice naturale, quindi così come hai perso osso intorno alle radici dei denti naturali, perderai osso anche attorno all'impianto, perderai anche l'impianto.
È chiaro. Dottor Roberto, tanto qui siamo sommersi dai messaggi sulla querela annosa Lino Banfi contro Alvaro Vitali. Tu come ti posizioni, Roberto, su questa, in questa sfida?
La verità è che mi posiziono insieme a tutti quegli 800.000 che già ieri sera avevo letto essere contro Lino Banfi. È stato poco adeguato, non mi è piaciuto, mi è sembrato si poteva fare i suoi, secondo me.
Sì. Allora senti, caro Roberto, c'è Francesca che scrive: buongiorno dottor Coll, ho uno scollamento di che cosa, naturalmente?
Della gengiva,
bravissima.
Martina è preparatissima per una settimana.
Aspetta, vediamo se, allora, vediamo se Martina
insegna, vediamo.
Allora, buongiorno, ho uno
scollamento,
bravissima, della gengiva, sia ai
canini,
sia ai
molari.
Brava, allora,
mamma mia.
Aspetta, bravissima. Allora, mamma, senti mia, una cosa, Roberto, la prendiamo subito a lavorare in studio. Allora, come si può
intervenire
per
risolvere
la
questione?
Vai, come si può? Non era così, però uguale, dai, mi piaceva.
Oddio.
Come si può, Roberto?
Come si può, Roberto?
Roberto.
Ah, quindi rispondo Martina.
No, la soluzione
interviene se è possibile ancora, se ha ancora abbastanza osso sotto, con l'intervento eventualmente parodontale, chirurgia parodontale, e ritiri su la gengiva. Ma se invece la gengiva si è abbassata, perché si è abbassato anche l'osso, questo non sarà più possibile farlo. E niente, deve rimanere in questa condizione, ma facendo attenzione che non peggiori la situazione.
Molto
il colletto va protetto se si è scoperto e basta.
Ragazzi. C'è una ragazza che ha, diciamo, più che scollamento delle gengive, ha visto che è tutta gengiva praticamente, no? E poco dente. In quel caso che si può fare? Che si può fare in quel caso?
Ipertrofia gengivale.
Ortografia?
Ortografia no, direi di no. Si può senz'altro intervenire con l'elettrobisturi, con il laser.
Ah, si può fare qualcosa. Allora,
un pochino le gengive in modo che i denti appaiano un po' più.
Allora, signori, il dottor Roberto Coll ce le ha tutte per il vostro sorriso. Vi mette a disposizione la cura ideale, perfetta per il vostro sorriso. E dove? In piazza dell'Alberone 31. E quando? Anche adesso, se volete, prenotando.
E a breve non solo.
E non
breve,
non svelare cose. 334-840-7923 su WhatsApp, 06-789-346 il numero di telefono, infostudiocall.com. Che ascoltiamo, Roberto, stamattina? Che sono molto curioso. Che cosa ascoltiamo?
Oggi un brano tipicamente rock.
Sì.
Acquarello di Tochigno.
Ragazzi. Ieri siamo stati a cena con Aldair che ci ha suonato questa canzone alla chitarra.
Che bello.
È stato bellissimo.
Aldair la chitarra.
Grazie Roberto, alla prossima.
A voi.
Ciao.
Radio Rock Podcast.
Chissà dove. Tararira, piace tanto
Tochigno con quel baffo. Tochigno è, diciamo, il baffo che conquista, no? È il più celebre Tom, è tipo un Tom Selleck ante
littera. Tochigno è l'Alvaro Vitali della musica brasiliana.
Della comicità, no? Della comicità. Allora, attenzione ragazzi, perché fioccano, sono felicissimo di questo, gli aneddoti sulla vita di Alvaro Vitali. Noi oggi ripercorreremo un po' tutta la sua biografia.
Come no?
Ci sono delle persone che al 3899-106-600 ci stanno raccontando gli aneddoti, tipo, che ne so, nel 1947 andava a fare il portalettere.
È nato nel 50.
No, forse. Per dire, no? Andava a fare il portalettere a Savona. Ricordate quando nel 1963 lui... andò a fare colazione Cappuccino e Cornetto in quella via vicino alla stazione Termini e gli cacarono addosso.
Certo, come scordarlo quello, è uno dei più significativi.
Aneddoto avvincente che lui avrà tenuto sicuramente a raccontare in giro, fiero di quello che è accaduto.
C'è uno che bestemmia malamente.
No.
Lo posso leggere?
No. Sì, sì. No.
Non è proprio una bestemmia, tecnicamente. Vabbè, è contro la Madonna, quindi non è una bestemmia. Dice no, mannaggia.
Vabbè, sei
la...
capito.
E poi c'è un'altra parola. Okay. Che non svelo,
diciamo,
qual è.
Okay.
Allora, tre punti esclamativi.
Addirittura.
Che cosa ha fatto Lino Banfi? Basta con questo hype. Eh sì, perché avevo detto.
Tra l'altro, inutile.
No, come no, no, ma che stai scherzando? È il tema del giorno, ragazzi. Un altro modo di
tutto a te.
Mamma mia, i calci. Allora,
perché? È
dai,
delizioso.
Ma che cazzo di canzone è? Dai, su, va,
è poetica.
Ma dai, su. Allora, vediamo un po' chi c'è. Dai, sentiamo, vai. Vai.
Fabrizi, che ne pensi di tutta questa questione?
Sta dalla parte di Lino Banfi o dalla parte di Alvaro Vitali? Questa è la situazione.
Sta dalla parte di Doghigno!
No, Doghigno.
La canzone meravigliosa, te piaceva?
Sì, pure ieri, e rifare anche la giornata del vaffanculo pure oggi.
No.
Detto, arriva
oggi no. Oggi
e
no.
Che cavolo,
no.
40 parenti, sì, che cosa. E apro questo, e sei prolisso, 14
sei prolisso.
Anni per dire una cosa, poi ti rigiri intorno, hai cagato il cazzo.
Ragazzi, voi dovete bene. Imparare...
No. Avete un minimo di pazienza.
Voi dovete imparare una cosa: che la cosa importante non è la meta, ma è il percorso.
Bravo!
È sì che si impara.
È come Bensky.
E poi Bensky, vedi? Allora, come oggi identi. Vorresti anche raccontare della scena tra te, Alvaro Vitali, Paul Newman,
mannaggia
Luigi Tracasti, il dottor Cole, mannaggia, e Marilyn Manson. Vai, sentiamo.
Buongiorno, ragazzi.
Buongiorno.
Beh, Banfi dice non è regista, però come ha fatto lavoro la figlia.
Ah,
dire,
attenzione,
dire, potere,
allora ragazzi, io direi una cosa, se vi va potremmo fare questo, sai tutto l'odio ieri di vaffanculo che abbiamo
sì.
fatto, cioè, oggi convogliamo tutto contro Lino Banfi.
Ma no,
perché?
Poverino,
ma
facciamo
diventare il nostro capro espiatore.
Ma è un signore anziano.
Allora, aspetta, vogliamo dire che questa
anche
sfida...
tipo se non trovi parcheggio,
no,
non trovo parcheggio,
no, ma questa è una
stronzata.
No, ma quella è una cazzata, non mordi. Adesso no. Non esagerare, vogliamo dire che il reale colpevole del conflitto Israele-Iran è Lino Banfi.
Non
sì,
penso,
è colpa sua.
Ma
non
no,
c'ha ragione.
È un nome, sì. Andava dal mio
Iran.
Barbiere quando ero bambino, abitava sopra al cornettone. Allora, vai, Mauri, scrivi. Allora, Alvaro Vitali, scrivi.
Okay. Alvaro Vitali,
grande
Alvaro
Vitali, la biografia di Alvaro Vitali.
Bravo, bravissimo, bravissimo. Come
la vera,
i vecchi tempi.
La vera.
La vera storia di Vitali. Allora, scrivi così. La vera storia di Vitali Alvaro.
Bello.
Vitalo, due
Vitale,
punti. Vitali. Che poi non si chiamava così, come si chiamava?
Alvaro Vitali.
Sì,
Alvaro Vitali.
Allora, andava, scrivi questo. Andava dal mio barbiere. Cominciamola così la storia.
Caro
Alvaro, andavi dal mio barbiere quando ero a Novino. Abitava
come lettera?
Sotto... No, come lettera, come storia, biografia.
Allora, perché andavi?
Andava. No, fai così, andava. Mettiamo tutto insieme. E poi la creiamo un testo unico.
Sì, certo.
La
allora,
storia di
attori,
Alvaro.
Attori, fermi tutti. Al Pacino, De Niro, Alvaro Vitali Banfi. Sceneggiatura, film di mafia e commedia trash all'italiana. Con dialoghi generali dai. Possibilmente con voci reali campionate, lo faremo. E lo faremo. Giustamente, Viviana, ragazzi, c'è un odio nei confronti di Alvaro Vitali che fa spavento.
Perché?
Con tutti i soldi che ha guadagnato Alvaro Vitali,
ma come Alvaro Vitali?
Poteva aiutarsi da solo sto stronzo, invece di sperperarli.
No, sto stronzo c'è scritto.
È per dire, no?
È un incisivo.
Diciamo che sotto sotto
Lino,
proprio tutti i torti non ce li
siamo
ha.
Siamo tutti con te, siamo tutti Lino, Semolino.
Allora, no, Alvaro Vitali è il Jimmy Fontana del cinema italiano. Io definirei Alvaro Vitali, scrivi anche questo, definirei Alvaro Vitali come il Galileo Galilei della comicità, il Cristoforo Colombo dell'umorismo,
il Cristo,
il Simon Bolivar della risata. Lo vogliamo dire? Allora, buongiorno Radio Rock, sono Marco. Potreste mettere un brano Color Race?
Così,
allora, oh, stamattina mi sarà fa venire male di testa. Ma è vero che Aldair racconta le barzellette di Pierino in brasiliano?
Bello. Sì.
E inizia sempre così.
Te piaceva.
Allora, no. Dura meno di un gol di Olly e Benji, ci scrive qualcun altro.
Sì,
allora, il barbiere si chiama Carlo. Smettete il nome.
Questo
è barbiere. Allora, andava dal barbiere Carlo in via Oderisi da Gubbio. In
esatto,
via Oderisi da Gubbio.
C'è
chi era Oderisi da Gubbio? Lo sveleremo più tardi.
Oderisi.
Vi ricordate quando Alvaro Vitali si è messo davanti al carro armato a Tiananmen?
Era lui.
Metti anche quello.
Era lui.
Nell'89 si mise davanti a un carro armato a Tiananmen. Inferire su Lino Banfio. Bravo. Perché, scusa, bravissimo. Perché siete degli animali.
Sì.
Perché infierire
su che?
Con Lino, su Lino Banfi, quando è una persona che non si può più difendere.
Ma perché non si può più difendere?
Beh, poverino, dai.
Beh, è vivo ancora.
È vivo, però
gli
rimarrà poco da campare.
Forse
e
sì,
quindi ma... tu a una persona gli rimane poco da campare. Offendiamo Vitali, no?
Che è già morto.
È morto.
Beh, in effetti
ormai
sì.
È andato. Questa potrebbe essere la linea.
Certo.
Allora, Aldo Fabrizi che fa Cafu, via.
Sì,
come si fa Cafu, però?
Cafu parlava con voi, così.
È vero, è vero.
Conosciuto. Ah, che bello, c'è ci mangi.
Ma questo però è solo Cafu.
Ah, pennella,
Alvaro Vitali è l'Alvaro Vitali del cinema italiano.
Bravo, bravissimo, bravissimo. Allora, basta, fossi così, Lino basta, Banfi, risponderei con un laconico: non dico nulla perché una parola è troppa e due sono poche. Giusto, giustissimo. Oh, qualcun altro ci scrive: Banfi e Vitali, l'inizio della fine.
Sono abbastanza d'accordo.
Vogliamo dire che da quando sono arrivati sul palcoscenico Banfi e Vitali è nata a rotoli sto paese?
Forse
lo vogliamo
sì.
dire? O no? No, chiedo se poi.
Potevo aiutarli, ma che cazzo me ne regalo? Porca puttana.
Aspetta.
Allora, sì, tutte imitazioni di Lino Banfi. Ti
posso dire una cosa? L'idea è buona, però la vogliamo fare meglio? Potevo aiutarti, ma che cazzo me ne frega? Vai, prego. Lino Banfi, certo.
Al vero? Me ne frega un cazzo che sei morto. Ti potrei aiutare invece. Toh, tacca del cazzo.
Così ha detto.
Buono. Radio Rock Podcast. Muse con Unraveling, che vedremo presto. Io personalmente. Paolino inventa cose. Paolonia Zumo. Tatiana Fabrizio. E i vincitori del contest Nosa Live, vale a dire Isabella e suo fratello Federico, che verranno con noi a Lisbona. Li vedremo a Lisbona sul palco del Nosa Live insieme a tutti gli altri, fare proprio presentare proprio questa Unraveling. Allora, caro Maurizio, stiamo questa mattina ricostruendo la
cosa?
Meravigliosa biografia di Vitali Albano. Come cazzo si chiama? Albano?
Alvaro
Vitali. Vai, prego,
è
Maurizio.
È un'epopea.
Leggiamo quello che abbiamo scritto.
L'epopea.
Vai, Mauri.
Allora, andava dal mio barbiere quando ero bambino.
Benissimo.
Abitava sopra al cornettone.
Bravo.
È stato il Jimmy Fontana del cinema italiano.
Sì.
Il Galileo Galilei della comicità.
Bravo.
Il Cristoforo Colombo dell'umorismo. Il Simon Bolivar della risata.
Bravo.
E hanno cancellato il personaggio Alvaro Vitali a un certo punto, ormai scomodo, per lasciare solo quello di Jean Todt. Complotto, fu un vero complotto. Si è messo davanti anche al carro armato di Tienanmen.
L'epopea.
Anche al cos'altro? Cos'altro si è messo davanti? Scusa.
Ad altre cose.
Vabbè.
Insomma,
allora, il cibo biologico non è più sano. Una revisione sistematica, lo sappiamo già, però insomma, una revisione sistematica pubblicata su Annals of Internal Medicine ha confrontato 17 studi clinici e 223 analisi nutrienti e contaminanti. Il cibo biologico non è più sano del cosiddetto cibo non biologico. Nessuna differenza clinicamente significativa in vitamine, minerali, indicatori di salute tra alimenti biologici e alimenti chiamati convenzionali. Residui di pesticidi più rari nel bio, ma già entro le soglie di sicurezza degli altri prodotti. Batteri multiresistenti meno frequenti nelle carni biologiche, senza impatto sui nutrienti. Scegliere bene non significa inseguire un'etichetta, conta la varietà di frutta e verdura di stagione. Cereali integrali, legumi, pesce, olio extravergine d'oliva, porzioni adeguate, pochi alimenti ultraprocessati, zuccheri aggiunti e sale, movimento quotidiano, sonno regolare e niente fumo completano il quadro di una salute che si costruisce ogni giorno nel piatto e fuori. Questa è la situazione.
Giusto, giusto.
Intanto, chi è che guarda più porno gay? No, no, parte
io penso di saperlo, sai.
Allora, vai.
Le donne.
No. Allora,
proprio come categoria dici?
No. Intendo dire chi è di noi che guarda più porno che
noi tre?
Di noi quattro.
E di chi?
Di chi?
Noi, della vita.
Degli italiani.
Stamattina c'è veramente.
Chi è degli italiani?
Va bene.
Che guarda più porno gay?
Non sono le donne.
Ricerca.
Non sono le donne.
Ma aspetta.
Lo dico io.
No.
Sei uno stronzo.
È il gioco.
Lo faccio io. Hai rotto il cazzo. Il Molise. Allora,
c'è
il Molise,
una regione, non ho capito,
sì,
una regione.
Il Molise è quello che guarda più porno gay. Leggo. L'ha riportato Pornhub, un nuovo report globale dedicato ai contenuti gay maschili e alle preferenze di visione emerse negli ultimi 12 mesi. E in Italia la regione, Maurizio, che ne ha usufruito di più è quella che non esiste. Il Molise, pensate, è più 94% rispetto alla media nazionale in Molise. Al secondo posto c'è, vediamo se indovinate.
Te lo dico io, è chiaro, la Basilicata.
No? La Campania.
No? Maurizio?
Lazio.
Bravissimo, la Sardegna. Al terzo posto quale? Maurizio?
La Calabria.
Bravissimo,
no, la
Calabria.
Basilicata.
No, la Calabria.
La Calabria.
In fondo della classifica, quindi meno gay di tutti, più etero, sono Val d'Aosta e Basilicata.
Lo vedi?
Ma non può essere che invece col fatto che...
Cosa?
Magari hanno più occasioni per farlo, lo guardano di meno.
Attenzione, questa è interessante.
Vedi Mauri, bene.
Questa è interessante.
No, allora, mi immagino un gay in Molise tipo a Capragotta, ma che fa? Dove
allora, vediamo, vediamo.
Ma
le...
c'è stata tipo la riserva dei gay? No?
Ma poi che dici, scusa?
Dove ha sbattato?
Ma che vuol dire dove ha sbattato?
Il gay di Capragotta.
Ma se incontreranno nei locali, ma che cazzo vuoi?
No, dice...
Ma dove c'è stato nei locali di Capragotta?
Quali sono le categorie? Andiamo alle categorie. Le categorie gay più utilizzate, più ricercate in Friuli Venezia Giulia. Maurizio, tu non ci crederai mai, ma trionfa la categoria jock, è la categoria più amata, categoria? No?
Conosci mai?
Jock. J-O-C-K.
E che cos'è?
La categoria jock.
Io non la conosco.
Ma in jock. Friuli,
ho
trionfa.
Arcazzo,
video con...
Maledetto,
con
da
protagonisti
e da tutti gli altri
giovani e sportivi dall'estetica tipica da college americano. Fa schifo.
Quelli molto giovani.
Non mi piace per niente.
No, pure
non sono... mi piace per niente. Non che sono friulano io. Jock.
Junior.
Dai, high school jokers. Allora, in Trentino Alto Adige spiccano i contenuti in virtual reality. Meglio.
Okay, quindi...
Virtual reality. Mentre in Sardegna cresce l'interesse per la categoria solo male.
Cioè, ah, è la masturbazione.
Beh sì, diciamo da soli, da soli, da soli. Attenzione però ragazzi.
Mail.
Allora, ci sto guardando Maurizio.
Per mail.
Per mail, perché no? Maurizio, il performer gay, allora sono tre, i più amati. Me li sono studiati tutti e tre, ho aperto dei siti qua, dei sitarelli. Allora, il primo, il più visualizzato è Foxy Alex. Però Foxy Alex, io ho cercato, è un trans, diciamo così.
Ok,
vedere va.
Foxy, mi piace tantissimo, tantissimo. Mentre seguito da Andy Lee, però Andy Lee non mi piace perché Andy Lee è il classico.
Che è Andy Luotto, no?
Guarda qui, guarda Andy Lee. Andy Lee è il classico proprio, è il più classico dei.
È quello rosso.
Sì, è quello rosso
maschi.
Che non è.
È quello pelato.
Che è abbastanza è mascolino, ma non troppo.
Troppo, però troppo, troppo dai, palestrati, mi piacciono. Mentre
Andy Lee.
Il terzo è Malik Delgare. Malik Delgari,
Malik.
Che è sempre palestrato, però è un po' più giovanile, magari un po' meglio. Però io preferisco Foxy Alex. Che Foxy Alex
è,
alla
molto,
fine
è molto bella, però credo
è molto bella, sì, bella, penso di sì, penso di sì.
Foxy
cioè,
Alex.
È una, credo che sia un'attrice trans, porno trans, credo, da quelle foto che vedo.
Sì,
però molto,
sì.
Molto,
molto gradevole. Bella.
Perché poi ha un giusto mix fra mascolinità e femminilità.
Perché ha mantenuto la.
Perché ha questi capelli corti. Però questo corpo molto femminile,
molto, sì.
Truccata e in bikini, insomma così, però si vede che è anche, insomma, è un po' tutto e due.
Molto bella.
Molto bella, molto bella. E questa era Foxy Alex, la ricerca di cui volevamo parlare. Allora, attenzione, la cosa più importante non è la meta, ma il percorso, soprattutto se fatto a cavallo. Emilio Wilde.
No,
qualcuno, qualcun altro di voi. Vai, sentiamo.
Ma riprendiamo
Ragazzi,
la Vitale,
voi
dai.
Dovete imparare una cosa.
Cosa?
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 388 99
600. Dai, ma che numero stai dando? È il numero di casa tua, vai.
Ma infatti noi siamo Lino. Semolino.
Basta Semolino, eh.
Allora, basta, ragazzi, basta, io ve lo dico. Basta Semolino. Lino Banksy. Allora, Lino Banfi e Alvaro Vitali, i nostri, vogliamo dire che sono i nostri Danny DeVito e Joe Pesci? Lo vogliamo dire? Abbiamo
detto di cazzate,
che te frega. Allora, ma secondo voi Alvaro in punto di morte, mentre stava per andarsene, lo avrà detto col fischio o senza?
Certo. Che faccio? Muoio col fischio o senza?
Allora, maledetto Tirocchi, io lo so che tutto il giorno oggi nella mia testa girerà in loop le piacevo pennello.
Dicevo pennello, forte forte.
Allora, sappiate che ogni volta un media parla di capocotta viene subito postato su tutti i social dai compaesani. Immaginatevi questa mattina che cosa avete creato.
Bello.
Comunque ha perfettamente senso che il Molise è quello che guarda più porno. Perché? Gay. Perché? È un buco da culo della regione.
Ha perfettamente senso,
ragazzi. È omofobia o non è omofobia? Allora, ma ci avete mai pensato a quanta figa ha visto Alvaro Vitali? Segna anche questo, Maurizio.
Che riflessione.
Allora, è una riflessione. Ah, mi ricordo Alvaro Vitali all'apertura del Super Bowl. No, tra il primo e il secondo tempo, no, del Super Bowl.
Insieme, dopo Beyoncé.
Ah, lui ha fatto lo sì, erano Beyoncé e Alvaro Vitali.
Allora, ricordiamo altri aneddoti importanti. La cagnolina Laika, spedita nello spazio dai russi negli anni 60, era il cane di Alvaro Vitali. Ebbene sì, altri aneddoti su Alvaro Vitali.
Ma insegna che te li perdi, no?
Ho perso fiducia nei pugliesi.
Allora, questa voce disperata. Vogliamo dire che Alvaro Vitali è stato il Tom Cruise gli stuntman?
Non mi pare. Ma che facevamo gli stuntman?
Cosa? Tu stai mettendo in dubbio? Che cosa?
3899.
Allora, ci dicono che Foxy Alex non è trans.
Ah, no?
Se proprio dobbiamo categorizzare, giustamente, se proprio dobbiamo categorizzare, è un... è un femboy.
Ah, femboy.
No, aspetta un attimo, fammi capire un secondo. Allora, che vuol dire sta cosa?
Allora, io non so che differenza ci sia fra femboy e trans. Perché allora, femboy... a meno che lei non si senta donna.
Aspetta,
ma ferma
tutto.
Ha mantenuto...
Ferma tutto. In assenza della nostra amica dottoressa Mosconi Maddalena,
sì?
Lo chiediamo a ChatGPT.
Esatto.
Allora, aspetta. Mi spieghi qual è la differenza fra trans e femboy? Vediamo cosa ci spiega. Vabbè, io ci posso, secondo me ci possa possiamo arrivare.
Non so se è discorso l'operazione, ma in realtà no.
No.
Tu puoi essere trans anche.
Allora, trans, no, sono
sinonimi?
No. Una è dentro l'altra, praticamente.
Ah,
una è dentro, nel senso, no, nel senso, il trans è il termine ombrello che indica una persona la cui identità di genere non corrisponde al sesso assegnato alla nascita.
Mm-hmm.
Ci sono molte forme di identità trans, ma alcuni esempi comuni includono donna trans, persona assegnata maschio alla nascita che si identifica come donna, uomo trans, persona assegnata femmina che alla nascita che si identifica come uomo. Poi ci sono altre identità non binarie, gender queer, eccetera, eccetera. Quindi l'essere trans riguarda chi una persona è, cioè la sua identità di genere.
Okay.
Femboy, invece, è un termine informale non sempre usato in contesti ufficiali accademici. Indica in genere una persona di genere maschile,
sì,
cioè si identifica come uomo, spesso cisgender, cioè non trans, che esprime se stesso in modo femminile, ad esempio tramite l'abbigliamento, il trucco e il comportamento.
Sì,
quindi
sì,
un femboy non si identifica come donna, ma adotta caratteristiche estetiche che la società considera femminili.
Sì, chiaro.
Ah, vedi, è molto interessante questa cosa. Brava Serena. Cioè, brava Serena, bravo io che l'ho cercata. Però
sì, vabbè, che ti ha dato il là?
Ha dato lo spunto.
C'era una serie, adesso mi devo ricordare il titolo, dove parlavano di questo personaggio che effettivamente era un femboy. Cioè, lui aveva addirittura famiglia, diceva io sono sposato con mia moglie, amo mia moglie, sto con i miei figli, però poi lui si sentiva a suo agio a... comportamenti e abbigliamenti femminili.
La domanda è perché Serena lo sa? Perché forse...
Perché è scritto su ChatGPT.
Perché forse lei ha scritto questa serie.
No, perché forse, come dicevi tu, i porno gay li guardano più le donne. Attenzione.
Sì, non lo so.
Occhio,
io
guarda che va succedendo.
Io ho domandato anche se è Foxy Alex femboy o trans e la risposta è che è femboy.
Ah.
Non è una persona trans. Molte testimonianze lo descrivono esplicitamente come un iconico rappresentante della cultura femboy, legato ad estetiche femminili, moda e gender expression, pur identificandosi generalmente come maschile o non binario, ma non come donna trans. Fantastico.
Perfetto,
abbiamo chiarito anche questa cosa, ragazzi.
Annosa.
Torniamo fra poco con la grande storia di la mitica storia del grande Alvaro Vitali. A tra poco. Intanto arrivano i Radiohead di Just qui per voi. 8 e 28 minuti su Radio Rock.
Radio Rock Podcast.
Sono i Fifi Clairo su Radio Rock. E allora, polemiche, ragazzi. Leggo quest'altra notizia, poi ci occuperemo di Alvaro,
certo,
di Alvaro Vitali. Intanto, polemiche e qualcuno ha parlato addirittura di mancanza di opportunità.
Diciamolo.
No, mancanza opportunità. Per alcune foto pubblicate sui profili social di Agnese Tumicelli, ha pubblicato sui profili social delle robe per le quali è stata accusata di essere stata poco opportuna. Questa è la notizia
ma
di oggi.
Ma chi è Agnese Domicelli? Che cazzo?
Veronese.
Che oggi che cos'è?
Veronese di anni 21. È stata accusata di essere stata poco opportuna. Questa è la situazione.
E ma che vogliamo pubblicato?
Dire? Allora, lei è la presidente del consiglio studentesco dell'Università di Trento. Molto bene. Ha pubblicato sulle sue foto una maglia di Barbie, cioè lei indossando una maglietta di Barbie BR, Barbie Brigate Rosse.
Brigate Rosse.
E accusata di... allora, il deputato di Fratelli d'Italia, Alessandro Urzì, ricordate bene, ha denunciato il pericoloso riaffierare della simbologia delle Brigate Rosse. Infatti, Tumicelli indossa una maglia in di Barbie versione brigatista, Barbie brigatista praticamente sarebbe, con la stella a 5 punte e simboli evocativi dell'omicidio di Aldo Moro, una Renault 4, una pistola, un piede di porco, un passamontagna rosso e l'immagine stilizzata del volto dell'ex presidente della DC Aldo Moro, che dei brigatisti è stato ucciso nel 1978.
Magari non lo sa, è giovane, forse non ha confuso un po'.
Vabbè, ma da faride, dai, è una cosa di spiritosa, no?
Ma zero.
È una cosa che so, umoristica, no?
Cosa gli ha detto la testa questa?
Non ho capito, prego.
Cosa cazzo le ha detto la testa? La propria testa.
Gli diamo l'attenuante che a 21 anni forse non conosce bene la storia.
Ma è una maglietta umoristica, no?
Non c'è niente di umoristico.
Non è, vabbè. Ma io per i bambini dico più che altro, no? Cioè
dai bambini all'ascolto, però.
Allora, vabbè, ragazzi, io penso che in un'altra foto, allora, diciamo, questa maglietta secondo me non ha nulla di strano, di sbagliato, cioè è una maglietta umoristica, però poi emerge un'altra foto che sempre del Tumicello, in Tumicelli, in cui lei è riversa nel bagagliaio di una macchina rossa. Cioè ossessionata
no, sta rievocando
no,
il cadavere
no,
di Aldo Moro,
ossessionata da sta cosa,
mi sembra diciamo un po'
richiamando il ritrovamento di Aldo Moro, ma diciamo potrebbe
sì,
essere
diciamo
che la ragazza è un po' è un attimo confusa, dai. E non conosce bene la storia,
come
dai.
Quelli
o forse
che
vuole fare dell'ironia, no, della simpatica
per... insomma non tanto.
Non le è riuscito,
allora però, lei dice so. Però attenzione, lei dice in una nota: ho sbagliato profondamente. Ha ragione lei o no?
Sì,
no,
ha ragione
le scuse,
lei,
però insomma, mi auguro che ne tragga.
Però uno non può manco portare una maglietta ironica sulle
Brigate Rosse. Ma non è ironica questa, dai.
No, c'è per dire. Allora, mettiamo che io metto una maglietta ironica sugli Azzechi che sono morti.
Era un po' diverso.
Cosa. Dire, no? Oppure dei Maya, oppure che so, metto una maglietta su Gesù Cristo. Che non si può mettere la maglietta, cioè per esempio quella là, Kill Your Idols, che indossava Axl Rose con Gesù Cristo e sottoscritto Kill Your Idols.
Bella.
Quella, allora pure quella.
Vabbè,
è
però
poco
quella
opportuna.
È un po' più generica e diverso, riguarda
si offenderà sicuramente qualcuno, però diciamo che non rimestola in un evento di cronaca e storico importante nella storia d'Italia. Con un morto di mezzo, poi
valutiamo,
certo,
valutiamo.
Magari per chi crede è offensivo.
Allora, Alvaro Vitali, scrive Giorgio, aggiungi anche questo Maurizio: mai guardato, espressione di cinema trash per decerebrati. Questo è il giudizio tranciante del nostro amico Giorgio.
L'ha occiato così.
Invece qualcuno dice che Aldo Vitali è stato il cannavacciuolo della cucina napoletana. Mi passi panno carta? Questo è ciò che sostiene un nostro amico. Mauricaro. Quanto mi manchi. Tu che hai fatto di me un vero uomo. Tu che mi hai reso più uomo. Mi ricordo quando mi dicesti. Vabbè.
Anche dissi.
Non
anche dissi,
alzare quel muretto a secco sul prato. Io un po' ho risentito. Scusa Mauri, ho sbagliato. Tu che mi insegnasti a cacciare come un falco nelle terre dell'Ovest, dove eri conosciuto come Mauri Scalco. Mauri, questo riconosco la penna del nostro Simone. Mauri, sputi e stemmi e non dici mai ti voglio bene. Ma Cribbio, che meraviglioso per... Puntini, così è scritto. Io leggo così.
Pensare forse.
Ti ricordo in estate col costume da unno, eppure lo sa. Ah, questa era una poesia, bisognava leggerla come una poesia.
Ah, ho sbagliato tutto.
Eppure ti preferisco in abiti d'autunno. Sogno con te l'altare, io vestito da sposa, quella sera gli lascerei fare che cosa? 3899-106-600, indovinate in che modo Mauri potrà solleticarmi il mento. Questa è la poesia del nostro Simone, bello. È bravissimo. Allora, Diego Armando, no, come si chiama? Vitali,
Armando Vitali.
Che cazzo stai a dire?
Senti, come si chiama?
Sono le 8:49, c'è nostro.
Diego,
no?
Armando, oh, Maradona delle barzellette, ah, scrivono. Delle barzellette, vai.
Buongiorno ragazzi, ma è possibile che la gente deve fare scureggette fine pure quando parla del morto?
Ah.
Ma sono visti tutti, Pierino, i film di Alvaro Vitali, solo che devono sempre fare sofisticati.
Ma tu non hai visto?
Credo di non averne mai visto.
Ma tu che c'entra? Sei nata dopo, è diverso, no?
Che vuol dire? Però ho visto pure Il Padrino, sono nata dopo pure Il Padrino.
Ma il Padrino
è diverso.
Il Padrino, a detta dei protagonisti, prende spunto da alcune vicissitudini.
Io non mi posso mettere la maglietta di Aldo Moro, però posso vedermi Il Padrino? Che ammazzano e uccidono tutti?
Sì, è un film, lo stai vedendo.
È un film, lo stai vedendo. Allora, riflettiamo. Comunque, muore Alvaro Vitali, Israele e Iran pongono fine agli atti di belligeranza. Solo una coincidenza? Non lo so. Riflettiamo su questo, eh. Oh, non è un caso che le ultime parole pronunciate da Alvaro siano state "io stavo col libanese". ci dice qualcun altro? Vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi. Non so se lo sapete, ma colui che sparò a Kennedy.
Sì?
Con Alvaro Vitali.
Alvaro Vitali.
Buona giornata.
Pierino, il Pierino parte seconda. Ci scrivono, poi sentiamo ancora.
Intanto il buon Alvaro Vitali recitò in Amarcord di Fellini, per i più puristi.
Lo scoperse Fellini, ragazzi. Lo scoperse Fellini. E quando Alvaro si fece la foto con la maglietta... ti ricordi? Si fece la foto con la maglietta del BR. Da Ken, no? Ken di...
Alvaro Vitali.
Sì, anti Lino Banfi. Con sopra la casa di un medico in famiglia che prendeva fuoco, bellissimo.
Ma cioè, è un episodio che non è mai esistito nella storia.
Degli però episodi. Sarebbe stato bello.
Non fu di ottimo gusto da parte di Vitali, però d'altra
parte. Ma non è mai successo.
Tant'è.
Non è mai successo.
Non ci scordiamo che esistono solo uomini con le tette, le donne col pisello non esistono.
Allora, sbagliatissimo, ed è esattamente il contrario, secondo me.
Sì.
No, aspetta, fammi ci pensare
un
attimo.
Confuso,
soprattutto, come non ricordare l'urlo di Vitali dopo quel meraviglioso gol alla Germania nel 1982, no?
Qual era lui? Quello era Tardelli.
Vabbè, Tardelli, Vitali.
Non è proprio la stessa cosa.
Stiamo lì. Vai, sentiamo.
Una analisi sociologica fatta dall'Università del Treno di Raumante in Tiburtina. Ho scoperto che da quando non metto più le magliette dei gruppi rock per sopraggiunti limiti di età e Diego Bianchi ha cominciato a stamparsi le sue magliette, la maggior parte dei maschi italiani è diventata omosessuale.
Allora, attenzione, questo
è uno studio come un altro.
Insomma. No, omosessuale sai perché? Perché finalmente le persone si sentono libere di esprimersi come vogliono, di andare su internet e vedere i film porno gay, cosa che prima non volevano fare perché purtroppo è un condizionamento culturale. La gente pensava... Oh, ma siamo eterosessuali. Cazzata, non è vero. Non siete eterosessuali. Vi piace pene, vi piace vagina e tutto quanto quello che si consegue.
Il signor pene, il signor
allora,
vagina.
Dirò una cazzata. Ma gente che non condanna i fascisti e le commemorazioni, no? Tipo molti esponenti di Fratelli d'Italia.
Sì.
Che trova da dire a una ragazza, una ragazza di 21 anni che con una maglietta richiama le BR... Per quanto siano sbagliate entrambe le cose, trovo sempre più vergognoso il governo che guarda la pagliuzza altrui e non la propria trave. Questa è il pensiero del nostro amico Alberto.
Che, ma penso che
perché mi guardi così?
Sto capendo.
Perché mi guardi così?
No, penso da Venictus. Ho capito un cazzo.
Oh, allora lui dice
c'è da capire.
Dice, no, ma la polemica sappiamo. Perché c'è stata una polemica al governo su sta maglietta.
Allora, un esponente di Fratelli d'Italia. L'ho letto prima.
Ma che letta? Ha letto c'è una signora Trento a maglietta, si capiva un cazzo.
Allora, un esponente di Fratelli d'Italia ha criticato questa ragazza.
E vabbè.
L'esponente si chiama Urzi. La ragazza si chiama Tumicelli, veronese di 21 anni e si è messa sta maglietta con le Brigate Rosse. Ironica su bar, non è che ha scritto viva le Brigate Rosse.
No,
era ironica.
È una maglietta del cazzo sbagliata, ha chiesto scusa.
È ironica, poi può non far ridere. Sì. Può essere, però l'intento era apologia delle Brigate Rosse,
certo.
Era un intento. Cioè uno che fa Barbie, Brigate Rosse, è chiaro che è ironico, no? Poi non fa ride, ok, è inopportuno, ok, però è ironico, no? Oh, non è... viva le Brigate Rosse! Oh, detto questo, lui dice, ma noi, Fratelli d'Italia, che critica questa cosa, abbiamo un governo che non riesce a dissociarsi dai fascisti, che fa le commemorazioni e poi stiamo a preoccupare della maglietta dei Barbie BR.
Allora, dico la verità, ci ho pensato anch'io subito immediatamente a questa cosa che ha detto il nostro ascoltatore, però è vero pure che... secondo me se iniziamo a fare sto pensiero non ne usciamo più, perché comunque questa cosa che ha fatto oggettivamente non faceva ridere, lei voleva, sì, però tipo Charlie Hebdo a te può non far ridere, dire che è una cosa scorretta, brutta, inguardabile, però oggettivamente l'idea è sempre la satira.
Diciamo
sbagliato,
che almeno lei ha ammesso di aver sbagliato, ecco, invece quelli che vanno per piazze col braccio teso sono convinti di
giovani
fare.
Di Fratelli d'Italia,
giustamente,
no?
Ci dice Piero che in Molise ci sono tanti ranch con i cavalli, spazi aperti, natura, ed è subito Brokeback Mountain.
Ecco perché
i gay vanno in Molise, perché è molto interessante questa interpretazione. Bravo, bravo. Dunque, e comunque non è Barbie, vabbè, abbiamo capito, non è Barbie, ma Barbie. Perché ovviamente...
certo,
vabbè, ma ragazzi, è chiaro che è una cosa... Comunque, Alvaro Vitali, metto Alvaro Vitali uno nella stessa categoria di Jerry Galà, quindi godo, e mo addirittura godere perché è morto Alvaro Vitali, mi sembra un'esagerazione, anche perché sai cos'è questo qui?
È condizionamento culturale.
Condizionamento culturale, no. Ma nel bagagliaio con o senza fischio? Vabbè, che sono mischiato un po' tutto. Allora, Joe Strummer, tra l'altro, giustamente, ricorda Carlotta, indossava addirittura su un palco, è vero che erano altri anni, però indossava su un palco la maglietta con la stella a 5 punte della RAF. La RAF non è il cantante italiano, ma è la frazione rossa armata, che era, diciamo, adesso per semplificare, le BR tedesche, insomma, fondamentalmente. Allora, e allora che Joe Strummer che vogliamo dire? Lo vogliamo condannare perché si è messa la maglietta della RAF? Vogliamo alzare un dito per condannarlo su questo, da questo punto di vista? Non è possibile, non è possibile farlo. Oppure lo vogliamo fare, facciamolo, dai.
Ragioniamoci un attimo.
Sembra una mattinata tanto difficile.
Cintura a sinistra, goliardia a destra. Andiamo avanti così, facciamoci del male.
Ah, giustamente dice Lorenzo dal suo punto di vista, no? Dice: allora fatemi capire. A destra, cioè a sinistra è goliardia, no? Quando facciamo Barbie. E invece quell'altri, come funziona, no? Dice Lorenzo, giustamente.
Quindi. Censura a sinistra,
goliardia a destra. Ragazzi, non è
facciamoci del male.
Non va bene, non va bene. Vai.
È il contrario di quello che ha detto Emilio.
Sto capendo niente.
Predappio con Auschwitzland come maglietta.
Certo.
Anche
faceva
questo,
schifo.
No?
Beh, faceva
schifo. Questo,
faceva schifo. Ma perché non possiamo condannare due cose?
Ma, infatti,
ma perché partimo sempre con sta rottura de cazzo de allora quelli?
E invece no, allora,
quella
Pierino
è del cazzo, chi non condanna, chi va in giro col braccio teso è un testa de cazzo. Basta, se può di...
Ve lo ricordate Pierino Brigate Rosse?
Io
scrivo,
no?
Allora,
a voglia.
Diciamo che è stato un inconfondibile interprete nel suo industrioso, nel suo lavoro, con ineguagliabile intelletto, ha inscenato innumerevoli situazioni, è stato indiscutibilmente un'icona, infinitamente amato e di indubbia popolarità. L'ho voluto leggere tutto perché ho voluto premiare lo
impegno.
Sforzo. Vi prego, passate il brano dei P38, Renault 4, ve la ricordate? Renault 4 dei P38? Vabbè ragazzi,
no.
Siamo veramente a livelli incredibili, incredibili. P38, Renault 4.
Radio Rock Podcast.
Loro sono i Buck Cherry e questa è la loro Come On alle 9:11 minuti su Radio Rock. Caro Ale, cara Martina, siamo arrivati al momento, di presentare le nostre ospiti di oggi. Prima però io ti volevo leggere una cosa. Allora, intanto diamo loro il buongiorno a Cecilia Lavatore e a La Noce. Ciao ragazzi, buongiorno, come state?
Buongiorno.
Buongiorno.
Tutto bene?
Tutto bene. Ok, allora senti, intanto io ti dico una cosa. Torniamo indietro nel tempo. Aprile scorso ricevo una mail da parte della nostra ascoltatrice Sara, che mi scrive, mail è lunga tra l'altro, bella: sono un'ascoltatrice di Radio Rock, in particolare del The Rock Show, di cui non perdo mai una puntata del podcast. Dici sempre di iscriverti per segnalarti temi, argomenti, eccetera. In questo caso ti scrivo per segnalarti Cecilia Lavatore, forse già la conosci, ho avuto modo di conoscerla durante l'evento a Roma di fine dicembre per ricordare Remo Remotti insieme a Piotta e altri personaggi famosi. È stato un pomeriggio davvero stupendo, ricco di musica e poesia. E lei, Cecilia, è stata presentata da Tommaso come autrice di libri e campionessa di Poetry Slam. Ha declamato un paio di suoi pezzi originali, uno di questi è Divento, e Ode Romana del fratello di Tommaso, di poco eccezionale, commovente ed incisiva. È da poco uscito un suo progetto musicale Libera con l'artista La Noce. seguo che sta andando insomma molto bene, te la suggerisco, ti suggerisco di invitarla al The Rock Show e noi tutto quello che voi ci chiedete di fare lo facciamo,
sì, sì.
Qualunque cosa voi diteci di fare,
rischio
no.
E pericolo
no, lo facciamo con grande piacere. In questo caso Cecilia, giornalista, scrittrice, autrice di romanzi, di racconti. Tra l'altro è uscito un tuo romanzo recentemente, o sbaglio?
Sì, esatto, è uscito maggio scorso, si intitola Se non dovessi sentirmi, per Star Press Edizioni.
Quindi poi tornerai a parlare proprio soltanto di quello, perché
vediamo,
parleremo
magari.
Anche di...
Intanto grazie per questo invito.
E invece per quanto riguarda La Noce, torno indietro a, diciamo, più vicino nel tempo, a lunedì sera, due sere fa, ho avuto modo di apprezzarla nelle finali di Lazio Sound, di cui abbiamo parlato, la finale della categoria cantautorato, pop rock, eccetera eccetera. C'erano cinque musicisti bravi, tutti molto bravi, che si sono esibiti sul palco di Stazione Birra. Però io le ho detto fuori onda, e glielo ribadisco anche in onda, che lei era mia preferita in assoluto.
Mo,
e quindi
grazie.
Sono felicissimo di averla qua, La Noce. Insieme, ecco, spieghiamo il motivo della loro presenza simultanea, hanno ideato e realizzato lo spettacolo Libera, uno spettacolo tratto, se non sbaglio, da un libro, no?
Esatto, è nato da Mia sorella è figlia unica, sì. Anche se poi dopo è andato evolvendosi, perché ogni volta poi che lo portiamo in scena andiamo ad arricchirlo.
Ok, e che alterna canzoni e monologhi, storie vere di donne che hanno sfidato violenze, regimi e pregiudizi, ed è anche un disco che è uscito, se non sbaglio, ad aprile, giusto?
L'11 aprile,
perfetto. Allora, ci raccontate di questo progetto, come è nato e come si è sviluppato poi?
Allora, di base nasce da una sinergia piuttosto naturale. Ci siamo trovate su un palco, abbiamo condiviso il palco, lei declamava le sue poesie, i suoi monologhi, e io cantavo le mie canzoni, e abbiamo trovato un fil rouge, un minimo comune denominatore, che era, diciamo, quest'urgenza di esprimere qualcosa che avesse a che fare in primis con la nostra storia personale. Poi è diventato qualcosa che somiglia comunque alla storia di molte ragazze, molte donne, e quindi abbiamo deciso di dargli un'impronta che volesse, diciamo, comunicare anche a loro qualcosa, ecco, prendendo delle storie originali, tutte storie vere, e delle canzoni, quindi mischiando un po' il cosciente e il non cosciente, i linguaggi. Il linguaggio della scrittura e del attoriale, anche perché in realtà Cecilia è una performer, e il linguaggio della musica.
Senti, tra queste storie, che insomma immagino vi abbiano colpito particolarmente, ce n'è una che non so, che ci volete raccontare tra le varie, insomma, che vi ha colpito particolarmente?
Guarda, forse posso dire quella che è stata poi un po' l'inizio del progetto. È stata la storia di Yusra Mardini, una migrante siriana, e ci ha entusiasmato molto la sua storia, perché è una storia di ribellione e di risposta positiva, diciamo, alle avversità. Lei scappa dalla guerra in Siria e il suo gommone naufraga, come purtroppo spesso sentiamo nelle notizie, e lei con la sorella riesce a salvarsi, non soltanto diciamo lei stessa e la sorella, ma anche tutti gli altri migranti che erano sul gommone, perché essendo una nuotatrice sa molto bene come raggiungere la riva della Grecia, dell'isola di Lesbo, e riescono a trainare il loro gommone fino alle coste, e da qui è nato forse il primo monologo dello spettacolo, che è dedicato a questa storia. E la canzone di La Noce, Nuotare, è proprio intrecciata a questa vicenda, che in realtà è un fatto di cronaca, è un fatto, diciamo, storico, vero, e come lei, come Yusra Mardini, ci sono tanti altri che lottano per cercare una vita migliore, soprattutto scappando dalle guerre, in questo caso purtroppo molto diffuse. E quindi, ecco, ci piaceva l'idea di dare un corpo e una voce a questa ragazza in una forma poetica e musicale, che sicuramente è un modo per veicolare il messaggio senza la retorica, ma mantenendo invece il nervo più, diciamo, emotivo della vicenda.
Tra l'altro, notare, dopo l'ascolteremo magari in una versione live anche, se La Noce vuole. E, innanzitutto volevo chiedervi se questo spettacolo se è prevista la possibilità di vedervi prossimamente a Roma o dovunque, insomma.
Allora sì, vai. Assolutamente, ci vediamo all'Aniene Festival l'8 agosto, quindi lì sicuramente avremo modo di portarlo in un contesto dove speriamo di vedere tante persone, tante ragazze, tanti ragazzi. In realtà questo spettacolo è molto trasversale, parla di identità umana, quindi tutti possono immedesimarsi nelle storie di queste donne, ma anche ascoltare musica nuova, diversa, un po' magari fuori dal coro, una voce fuori dal coro, ecco.
Senti, mi ha fatto venire in mente, tu dicevi ragazze, ragazzi, è un tema molto, molto importante, no? Quello della... diciamo di queste donne che sfidano violenze, regimi, pregiudizi, abbiamo detto. Noi ci siamo spesso interrogati nel The Rock Show sul ruolo degli uomini, no, in tutto questo. Allora, fermo restando che io, abbiamo più volte anche battagliato su questo, io ritengo che nessun uomo possa dirsi al di fuori di questo problema o assolto da tutto, ma dobbiamo tutti lavorare, perché ognuno di noi poi, anche senza rendersene conto, ha introiettato determinati meccanismi per condizionamenti culturali e roba di questo genere. Poi è chiaro, ci sono delle differenze tra chi commette un certo tipo di violenza, tra chi uccide purtroppo, tra chi fa altro tipo di cose, però insomma dobbiamo lavorare un po' tutti. Qual è secondo voi il ruolo che possono avere gli uomini, che vi vengano a vedere, che studiano, che si interessano e che approfondiscono queste questioni a livello di società proprio, come possiamo parlarci?
Intanto l'ascolto, cioè già il fatto che diciamo sempre più spesso, per fortuna, gli uomini siano interessati alle questioni di genere, a quello che le donne hanno da dire sui tanti pregiudizi che per secoli ci hanno un po' frenato, come diciamo, pur essendo la metà della popolazione del mondo, anzi un po' più della metà, e quindi questo diciamo che già è una grande soddisfazione. La noce io, quando abbiamo nel pubblico degli uomini che si emozionano, che alle volte si muovono proprio delle storie che noi raccontiamo, sentiamo una forte gratificazione, perché è proprio per questo che cerchiamo di portare lo spettacolo il più possibile in giro, per creare, come dicevi tu, un dialogo tra gli uomini e le donne, che sia basato proprio sul rispetto, certo, ma anche sulla comprensione profonda di quello che può essere per noi donne diciamo il confronto e le difficoltà ancora oggi nel vivere la società.
Bene, io direi di ascoltare qualcosa intanto, ascoltiamo qualcosa della Noce, Libera se non sbaglio proprio, il
titolo del nostro album.
Titolo dell'album, del progetto, non so se ci vuoi, prima di ascoltarla, se ce la vuoi, se ci vuoi raccontare qualcosa di questa canzone, poi l'ascoltiamo.
Allora sì, allora questa canzone, come tutto l'album, intanto sono prodotti da Matteo Gabbianelli, e è nato
salutiamo. Che è qua, ciao Matteo, saluta Matteo Gabbianelli, dei cazzi. Ciao Matteo. E vabbè, amico di Radio Rock, qui hai le chiavi, credo che tu sia entrato con le chiavi, no? Quindi insomma.
Esatto, quindi in realtà questo brano nasce con un ritornello, che okay, è il ritornello che sentirete voi, e sulla quale poi è nata la canzone, che era proprio una mia emergenza. Io prima di pubblicare questo singolo non suonavo in cameretta, avevo grosse difficoltà ad accettare chi sono, e quindi diciamo che è un manifesto per me questa canzone, ecco.
Bene, ascoltiamola subito, Libera la Noce. Radio Rock Podcast. Libera la Noce, che dal progetto Libera, che è un disco di La Noce e Cecilia Lavatore, dove le poi che inizia proprio, no? Si apre proprio con esatto. Libera, e poi c'è un testo di Cucire, di Cecilia Lavatore, che tra poco tra l'altro ascolteremo live. Io volevo, Martina, tu avevi una domanda?
Sì, allora volevo sapere, insomma, siccome tu hai detto, no, che a volte l'autogiudizio e l'autocritica per te è stata una sorta di freno, e che quindi a un certo punto è arrivata un'esigenza per cui hai detto no, io questa cosa la devo pubblicare, quanto rispetto a quello che tu utilizzavi come autocritica era una cosa solo tua, quanto veniva invece da un contesto societario, anche femminile, rispetto a quello che una performer dovrebbe essere sopra un palco, rispetto a quello invece che vuole essere?
Allora, sicuramente ci sono tutte le cose, nel senso che il giudizio che uno ha su se stesso di solito è sempre negativo, perché sfido chiunque insomma ad arrivare a dire ehi, io sono fortissimo. Cioè di solito mediamente uno non si sente così, ha bisogno anche di vederlo negli occhi degli altri quello che sta facendo, no? È anche il bello dei rapporti. Però sicuramente ci sono delle inibizioni che vengono da una cultura che vorrebbe un contenitore, vorrebbe la forma, la vuole intuire da come ti vesti, da come parli, da come ti poni. E sicuramente sulla donna ci sono delle cappe giganti, le chiamerei castrazioni, ma così si capisce subito che vado in psicoterapia.
Vabbè, però funziona, capisco benissimo, esatto. Quindi capisci anche di me.
Quindi è una cosa che spesso ci sentiamo anche dire, spesso e volentieri anche dalla voce di una donna, perché questa cosa non riguarda, è una cosa culturale che non riguarda il genere maschile, ma riguarda tutti. E per questo mi piace parlare di identità umana quando noi raccontiamo queste storie, perché queste storie sono storie di umanità.
Universali
che riguardano tutti, perché anche gli uomini hanno chiaramente le loro madri, le loro sorelle, e quindi è necessario portare in giro un messaggio che alla base abbia un principio di uguaglianza, nella quale poi si dispiegano tutte le varie differenze e le varie diversità.
Allora, io leggo un po' di messaggi, ne sono arrivato parecchi. Dunque, c'è Giulia che scrive: canzone bellissima, punto esclamativo, di ispirazione, con tre emoticon che battono le mani, quindi va bene. Qualcun altro dice: molto Giorgia. Allora ti volevo domandare, quali, la classica domanda, quali sono le tue ispirazioni musicali? Poi è bello, su questo è bello anche differenziare, no? Quelle, diciamo, tra virgolette evolute, riconosciute, e quelle magari inconsapevoli che però magari qualcuno ti ha detto, sì, forse sì, però non ci avevo mai pensato, oppure non è un artista che ho mai ascoltato.
Allora, vabbè, chiaramente quando una donna sa mettere due note in fila è Giorgia, questo sì, è un grande classico.
Sì, sì, assolutamente.
Della storia proprio. E in realtà il mio background è un background rock. Se dico che sono una fan dei Cazzo adesso sarò, però è vero. L'ispirazione per me viene da voci potenti che non hanno nessuna paura di esserlo. Quindi sicuramente tutto il mondo della black music, ma anche in realtà anche del country rock, del southern rock, quindi Susan Tedeschi, Imelda May, che è una cantautrice irlandese che apprezzo moltissimo, che ha cantato con insomma veramente i dinosauri del rock, mi viene da dire questo. E, però dentro ci sono anche tanti ascolti moderni che stanno anche in altri generi, e non mi vergogno del fatto che in questo disco si può sentire una come dire, non è proprio un disco, è una compilation, no? Ci sono tanti generi dentro, perché la mia ricerca è in divenire sempre, e io voglio esistere, voglio che la mia voce abbia uno spazio, e quindi andrò ad ascoltare sempre cose anche nuove che stiano nella contemporaneità, anche generi che sono lontani da quello che è il mio background, perché mi è necessario per crescere come artista. Certo. Detto ciò, quello che mi fa vibrare sono i concerti punk. Il mio concerto del cuore, uno dei concerti più belli, è stato il concerto dei Bad Religion. Quindi, che dire,
sfondi una porta aperta. Io li ho visti a Londra un paio di anni fa e sono una delle mie band preferite in assoluto, quindi insomma ti capisco perfettamente. Al punto, a livello fan, io mi sono comprato la biografia di Greg Graffin, insomma la biografia della band, quindi proprio amo tantissimo loro, la loro musica, ma in generale quel percorso là, come anche Matteo, insomma abbiamo tutta quella scena. C'è qualcuno che chiede come siete entrati in contatto con queste vicende e quale, metto insieme due messaggi diversi, e quale impatto emotivo hanno avuto su di voi durante il processo creativo?
Allora, in realtà è stato molto spontaneo, nel senso che io sono anche una giornalista e mi capita di scorrere banalmente i siti delle notizie come l'ANSA, i principali motori di ricerca per le notizie, e ce ne sono alcune che da diversi anni toccano delle corde più intime, forse per dei dettagli di tenerezza, per dei dettagli di piccole resistenze quotidiane, potremmo dire, che secondo me all'interno hanno un potenziale di poesia. Quindi ricerchiamo con la noce un dato poetico che possa poi tradursi in quello che sono le nostre arti. Perciò non sono necessariamente le storie più importanti nelle pagine di cronaca, okay, ma sono pagine che ci hanno toccato profondamente. Come per esempio un'altra che possiamo nominare è Armita Keravan, una ragazza iraniana che è stata uccisa in metro perché non portava il velo, è una giovane studentessa di un liceo artistico, e sull'autopsia la polizia morale ha scritto che è morta di pressione bassa. Chiaramente certo, questo provoca una rabbia che è un altro dei motori della nostra ricerca più profonda, perché un po' ci unisce, no? Questo senso di rabbia che poi può essere però incanalato, può essere un catalizzatore di forza sul palco. E da Armita Keravan per esempio abbiamo trasformato la sua storia in un monologo che è in qualche modo amaro, perché c'è questa amara ironia della pressione bassa che sotto ha proprio una coscienza civile che secondo me è importante perché un giorno è in Iran e un giorno dopo potrebbe essere da noi, certo, se già non lo è. Ecco.
Sì, diciamo che poi stiamo facendo dei bei passi avanti, noi tutti verso la direzione lì. Prima di mandare la pubblicità, Cecilia, ci leggi qualcosa e raccontaci magari che cosa hai pensato di leggere.
Guarda, io ho pensato per Radio Rock stamattina di portare uno dei monologhi poetici a cui siamo più legate, che poi è uno dei primi che a cui la noce ha assistito prima che cominciassimo il progetto, che parla dell'arte del cucito, un'arte a proposito di stereotipi che è sempre attribuita, sì, alla femminilità e che ha anche dato invece vita a tantissime metafore letterarie e mitologiche. E così io, che vengo da una famiglia di sarte, ma non ho mai imparato a cucire, ho pensato invece di scriverci una poesia.
Okay.
E questa poesia si intitola proprio così, si intitola Io non so cucire. E dice, io non so cucire, ma so fare altre cose, che non dirò in questa sede per non sembrare arrogante. E comunque anche una volta elencate tutte le mie abilità, beh, resterebbe comunque il fatto che io non so cucire. Ma se sapessi cucire, mi cucirei un bel vestito, magari rosso, che spicca. Lo metterei nell'armadio, aspetterei che tu mi passi a prendere, scenderei poi con tanto di sorriso. E nonostante le ore per confezionarlo, se tu mi dicessi che bel vestito, io risponderei, figurati, è la prima cosa che ho trovato. Io non so cucire, ma se sapessi cucire, farei il giro di te e prenderei le misure delle tue storie vere, delle tue storie serie, come quando ti abbraccio, ma meglio. Io non so cucire, ma se sapessi cucire ti cucirei una giacca con le spalle larghe, gli assi nella manica e anche un cambio per restare ogni tanto da me. Io non so cucire, ma se sapessi cucire mi cucirei la bocca, perché io parlo troppo, accidenti, è una grande distribuzione di parole la mia, un ipermercato di suoni all'ingrosso, un vasto assortimento di ottime idee, di sovente superflue, e ti darei invece silenzi al dettaglio, piccole pause, un artigianato del pensiero, un peso specifico di occhi, mani, pelle, per sentire orli rifiniti, fettucce, merletti, eccetera eccetera, ma non è il corredo, eh. Io non so scucire, ma se sapessi scucire mi scucirei le ansie, scucirei i segreti miei e i tuoi, in una notte d'estate, in una traversa della Prenestina, in una macchina nera, in una periferia di Roma che poi è anche un margine mio che strappo lungo i bordi piuttosto maldestramente, e non faccio sogni su misura ma sogni smisurati. E se sapessi scucire mi scucirei dalla testa questa stupida cattiveria che dico a me stessa, che io non sono abbastanza, che sono diversamente amabile, che sono bio-illogica e anche un po' ego insostenibile, e invece sono solo appesa a un filo, in balia dei venti, degli eventi, come tutti quanti. E se sapessi cucire, io ricucirei le buche della capitale, come i vuoti che ho dentro. Così ci sarebbero meno imprecazioni, e alla prossima pioggia noi sapremmo non piangere. E mi cucirei più strati di cuore per difendermi dai tagli, dagli sbagli. Rivestimenti su pellettili, i tendaggi, io cucirei perché rilassa cucire. Si chiama mindfulness, ci fanno pure i corsi.
Radio Rock Podcast.
Nuovo singolo per Jack White, si intitola Archbishop Harold Holmes, su Radio Rock, tra le 15 novità che vi proponiamo ogni 30 minuti e che, ricordo, si possono votare sul sito radiorock.it. Vi leggo un po' di messaggi che sono arrivati. Va. Paolo scrive: che bel testo, mi è venuta la pelle d'oca, davvero complimenti. Esiste una raccolta con le tue poesie e i tuoi monologhi? Ho scritto, ma anch'io vengo da una famiglia di sarte e oggi, se c'è bisogno di cucire qualcosa per mia moglie e i miei figli, lo faccio io. Non potete capire quanto mi dà fastidio quando la cosa viene vista come straordinaria, come se fosse una cosa solo da donne e quindi io sia Superman. Esiste una raccolta, Cecilia?
Assolutamente sì, si intitola Carta e Ossa. per Fuori Linea Edizioni e si può trovare in tutte le librerie digitali e analogiche.
Perfetto, c'è qualcun altro che Gianluca che chiede se avete un profilo social che potrei, che potrebbe lui, ma tutti gli altri che lo vogliano seguire, ascolto da poco ma credo abbiano tanto da insegnare e la capacità di farci riflettere, quindi i vostri social sostanzialmente.
Ok, allora Cecilia Lavatore è facile. Instagram, Facebook.
Sì, non ho il nome d'arte perché il cognome era così bello, esatto, e nobile che l'ho lasciato.
Esatto. E invece io ho un problema. C'è cioè una persona omonima che praticamente mi ruba i profili. No, sto scherzando, non è che me li ruba, è che esiste. Sì, forse esiste da prima di me sui social. Questo ci fa pensare quanto io sia un po' retrograda su questo. Io mi chiamo Soy la Noce sui social. Soy la Noce come il frutto secco. Di solito quando ci presentiamo sono Cecilia Lavatore come l'orzetto, Marta la Noce come il frutto secco.
Così. Ah, ok, ok, buono, buono, mi sembra...
Non abbiamo un profilo unitario, per il momento ci potete trovare così.
Benissimo, senti, qualcuno vuole sapere perché, cioè come nasce il titolo mia sorella è figlia unica, chiaramente riferimento alla canzone, certo, di Rino Gaetano, perché, come mai, insomma, hai scelto questo nome?
A me piace moltissimo il tema del paradosso. E quindi l'ho anche studiato tanto in ambito di teatro e psicologia quando ero all'università, e quindi mi interessava per questo e poi perché quella canzone è una delle mie preferite proprio in assoluto, perché secondo me Rino Gaetano in quella canzone esprime tutta la solitudine dei margini e mi interessava proprio dare questo titolo alla raccolta per esprimere la solitudine in cui spesso il mondo femminile è relegato e al tempo stesso però la speranza della sorellanza.
E a proposito di speranza, giustissimo, mi viene in mente anche una, cioè mi viene in mente, mi ricollega un messaggio che è arrivato, c'è in riferimento all'aumento di testimonianze di donne che si sono opposte alle ingiustizie, che stanno lottando e lottano per l'uguaglianza, per la libertà, insomma possiamo evidenziare, avete notato anche dei cambi, perché abbiamo ovviamente sottolineato quello che non funziona e quello che tragicamente accade, anno 2025. Parlavamo fuori onda, anno 2025 succedono le cose assurde di tutti i tipi, dalle violenze anche alle piccole cose, ai piccoli cambiamenti che dovremmo operare proprio anche nel nostro linguaggio, nel modo di porci rispetto agli altri, però ci sono delle cose belle che succedono, cioè c'è anche qualcosa che vi fa capire che insomma tutto sommato stiamo andando bene, stiamo procedendo in maniera, insomma, per provare a risolverle certe cose.
Sì, noi nel nostro piccolo possiamo dire che riscontriamo tantissima curiosità verso ad esempio un'amicizia femminile che è quella tra la Noce e me, che è diventata anche un'alleanza artistica, e quindi c'è una grande attenzione verso queste tematiche ad esempio nella generazione Z. Io insegno anche a scuola, come anche la Noce insegna musica in un'altra scuola, e noi ci accorgiamo che le ragazze più giovani, i ragazzi più giovani anche vogliono parlare di tematiche che riguardano l'integrazione dei diritti di genere nel linguaggio quotidiano, la particolare premura che ci vuole verso alcune categorie più fragili della società. Quindi secondo me ci sono assolutamente degli spiragli di speranza e di luce in questo generale invece buio che purtroppo abbiamo intorno. C'è una grande ricerca, esigenza e necessità di cercare una certa liberazione da delle catene che abbiamo intorno.
Aggiungo un piccolo una cosa, perché in realtà nel sottobosco del mondo artistico, anche delle maestranze della musica, esiste in questo momento una rete di cui io faccio parte, un gruppo di autocoscienza femminile su tutta Italia, e siamo un gruppo di centinaia e centinaia di tra artiste, appunto anche tecniche, e noi ci confrontiamo su questo gruppo proprio su quello che affrontiamo nella vita del nostro lavoro, nel nostro lavoro artistico. Quindi in realtà c'è questa esigenza, questa urgenza, lo stiamo vedendo anche in realtà che si stanno affermando anche nel mainstream, e quindi secondo me è importante portare questo messaggio sul palco. Noi rappresentiamo una forma di complicità tra donne, un'alleanza, un sostegno reciproco, sì. E questo è quello che vogliamo
e
portare avanti.
E mi è
venuto
in mente che anche la realtà del Poetry Slam è molto interessante da osservare, l'hai nominato prima, sì. Descrivendomi, io faccio parte di un collettivo che si chiama Spoken Poesia Rivoluzione, a proposito di ribellioni, e quando noi in giro per tutta Roma, in tantissimi locali, anche molto dell'underground, capitolino, portiamo la poesia, le persone, anche se non sono arrivate in quel locale per ascoltare poesia, rimangono veramente colpite, perché, come anche ci succede con lo spettacolo, io credo che oggi le persone abbiano tanto bisogno di emozioni dal vivo, visto che siamo sempre sul cellulare, sugli schermi, su Netflix, sulle piattaforme, e invece quando vedi delle persone in carne ed ossa che stanno facendo qualcosa che parla dell'umanità, o di loro stesse e quindi anche un po' dell'umanità, diciamo che la reazione è molto molto potente.
Io a questo punto, sai che ti dico, vorrei ascoltare qualche altra cosa di La Noce, però forse sarebbe bello ascoltare qualcosa live, se tu puoi suonarci qualcosa, e, visto che credo tu abbia la chitarra, anzi sono convinto che tu abbia la chitarra, e poi continuiamo a chiacchierare, magari ci sono anche, vabbè, dopo ascoltiamo anche qualche vocale oppure leggiamo qualche altra curiosità, qualche altra domanda. Intanto però ti chiedo che cosa ci suoni.
Allora, vi suono Nuotare, che è, come ha introdotto Cecilia, è un brano che non nasce soltanto da delle immagini che affondano nella mia storia, non è un brano solo autobiografico, ma è un brano che parla anche di questa, a proposito di sorellanza, proprio sorella in realtà di sangue, tra Shahed e Yusra, che sono due sorelle siriane, appunto emigrate per cercare la loro realizzazione in Occidente. Poi prima non è stato detto, ma Yusra diventa campionessa olimpionica, quindi di base questo nuotare, questo verbo all'infinito lo ha realizzato e concretizzato in una professione.
Dice che non è possibile dirlo mai, è che nelle conchiglie c'è una storia che non saprai mai, se non le ascolterai. Se non le ascolterai, guardalo come ti affonda, poi risale e si fonda. E ti spinge un po' più forte, lontana dalla riva. Oh, oh, oh. Un mare di speranze dentro gli occhi, ma non so guardare. Come gli occhi del cielo, e racchiude la bellezza nella pioggia che ti bagna. Se non vola sarai, se non ti asciugherai, guardalo come raccoglie il riflesso della luna. Oh, oh, oh. Un mare di speranze dentro gli occhi, ma non so guardare.
Ragazzi,
alle 9.52 del mattino,
alle 9.52
comunque,
live, mercoledì 25 giugno, questo è il The Rock Show, La Noce, Nuotare, fantastico, ricordiamolo anche, finalista di Lazio Sound, e diciamo finalista di Lazio Sound, è la preferita nostra di Radio Rock, la vincitrice Radio Rock, ufficialmente,
sì, sì.
lo dico proprio ufficiale, vincitrice totale della, della rassegna. Quindi se ti va poi tornerai a trovarci e ascolteremo ancora, se, se ne hai voglia, tanta della tua musica. Tra l'altro, a proposito del discorso sorellanza che stavo sentendo prima, mi veniva in mente questa roba. Io odio, detesto tutte le generalizzazioni rispetto alle, alle, alle varie categorie di persone che esistono nel mondo, no? Quindi poi anche questo luogo comune, sapete, no? Delle donne che devono litigare, della, della competitività fra donne, l'ho sempre trovato una cosa, ma perché? Ma chi ha detto che... Poi ci saranno anche dei casi, sicuramente, in cui questa cosa avviene, come avviene per gli uomini, perché poi è la stessa cosa, ragazzi, cioè, anche dall'altra parte. Però ecco, abbiamo proprio questo bisogno di ingabbiare, di crearci proprio le nostre sicurezze e metterle lì dentro in un meccanismo, no, che vale per tutti, all'interno di quel sottoinsieme. Non so, che ne pensate voi da questo punto di vista?
Beh, sicuramente come dire, è una cosa che divide, no? Divide anche gli esseri umani, l'idea di che ci sia una competizione. E sì, noi abbiamo bisogno spesso di ingabbiare le cose, di vedere le cose in modo assoluto, quando le cose sono assolutamente relative e i rapporti possono essere autentici e vanno ricercati. Va praticato l'affetto, va praticato l'ascolto verso la storia di un'altra persona che sicuramente è diversa dalla nostra, quindi mantenendo sempre alla base questo principio di identità umana che c'è, con al di sopra poi tutte le varie stratificazioni, le varie differenze.
E aggiungo che secondo me poi la società ha una convenienza nel far discutere le donne tra loro, perché come divide e timpera,
certo,
le donne alleate fanno più paura.
È chiaro. Intanto ci scrivono qualcuno: ma che brava questa canzone, mi fa pensare un po' ai Marta sui tubi. Devo dire che poi c'è questa tendenza, non so perché, la noce è la noce, punto. Però questa tendenza umana, devo dire, capita sempre,
a trovare qualcosa
di trovare la somiglianza. Intanto Carlotta, che ha visto la noce live, dice: meritava di vincere a mani basse, quindi va bene, non sono solo io a pensare, ad aver pensato questa
posso chiedere una cosa, Lano, cioè, ti va di dire il nome di questa rete, di questo collettivo di cui parlavi prima, di artiste per ritrovarsi, se c'è un nome, un contatto, perché magari c'è qualcuna che ci ascolta e dice: ah, io faccio questo, mi piacerebbe partecipare.
Sì, allora, La Cantautrice è nato da un'idea di Fridone, che è un'autrice anche, ha scritto un libro appunto sulla parità di genere, appunto sul gender gap, e nasce, diciamo, dall'esigenza di raccogliere dei dati, delle informazioni. Quindi lei ha iniziato a creare questo gruppo per cercare di capire quale fosse, come ci trovassimo appunto nel vivere il nostro lavoro. E poi diventa invece una rete di autocoscienza musicale su base nazionale, di cui io sono la referente Lazio.
Perfetto, quindi scriveranno anche a te.
Esatto. E quindi, diciamo, questa rete nasce intorno a tante realtà che somigliano anche alla nostra realtà, perché dentro ci sono anche le Canta Fino a 10, di cui sicuramente avete sentito parlare, perché francamente recentemente ha partecipato a X Factor, Anna Castiglia, che ha vinto Musicultura. Insomma, ci sono tante cantautrici dentro che fanno questa cosa, e ci sono anche delle reti di cantautrici che hanno deciso di organizzare eventi al femminile, che supportano appunto la musica emergente femminile, come il Dinamica Contest. Quindi, insomma, dentro questo grande contenitore ci sono tante persone attive nel sistema, sia di organizzazione eventi che appunto di musica, di cantautrici, e anche di rappresentanti delle mestieranze che sono dietro alla musica, anche speaker radiofoniche, anche produttrici, anche tecniche del suono. Quindi c'è veramente tutto.
Certo, per il discorso appunto che l'unione fa la forza, quindi penso, esatto, che sia importante avere questo tipo di
la cantautrice.
Bene,
molto bello. Ci scrivono: notare che gran bel pezzo, nelle musiche richiami del western di Ennio fino ad arrivare alla pizzica.
Bello.
Che però c'è un po' di quella componente lì, anche, diciamo, legata sì ai suoni della pizzica, no? C'è un po', non la disconosci da...
No, assolutamente no. Io amo moltissimo la musica folcloristica, infatti sono una grande amante anche del blues, che è il folklore però americano, però anche della musica diciamo folcloristica italiana. Ho iniziato cantando in realtà brani che ispirati alla musica folk, e quindi c'è questa radice dentro di me assolutamente, e che poi cerco di mescolare a tutte le varie vibe, al mio background che attinge, come vi ho raccontato, sia nel rock, nel blues, ma anche appunto anche nel pop, perché ho ascoltato anche tanto pop.
Certo, canzone stupenda, testo e musica e riff, ci scrive qualcun altro. Poi, io che sono del 61 mi sono risentito all'ascolto di Woodstock, molto brava. Ciao, ci dici i nomi di qualche locale dove avvengono queste serate, ci scrive qualcun altro. Tra l'altro ricordiamo che l'8 agosto, dico bene,
8 agosto.
Sarete sul palco con il progetto Libera, sul palco di Aniene Fest. Giusto?
Sì, sì.
Quindi insomma cercate poi su internet, sui social, per ulteriori informazioni. Dobbiamo in realtà chiudere e salutarci, purtroppo, perché il tempo è quasi terminato, ma io non l'ho chiesto a Cecilia fuori, ma hai un altro qualcosa da leggerci ancora?
Perché no,
per
va
chiudere?
Bene, sì, come no, vi recito volentieri un'altra delle mie poesie, di cui poi tra l'altro l'ascoltatrice aveva parlato all'inizio quando hai letto la mail che vi è arrivata,
sì,
che è di vento.
Sì.
Allora, questa sì, è una sorta di lettera ed è aperta, perché è una sorta di poesia, e la poesia è una sorta di cosa di tutti. E dice così: quando tu mi guardi io divento di panna, io divento di vento, di aria, di diario, di viaggio, di sole che screzia, di pelle su pelle, d'avorio, di zanne, di cieli, di vetri, di stanze, di strofe nostre, di madre e di terra, divento di madreperla, di cuore e diamante, diamante divento, di nido e caverna, di destinazioni, di passi su case, di cose che ancora non siamo, di lingue, di voglia, di scavi su tela, d'ori dipinti, distinto divento, distinta dal resto, di Itaca, di Isola, di letteratura su libri di scuola, di periferia mia ridivento, che quando tu mi scrivi io divento di cristalli liquidi, di 9 mm, di micro pixel su macro sogni, di 181 grammi di peso specifico nei quali ridivento di foto e di crema di pensieri spalmati e inviati su schermo piatto verde ampio di nostalgia quando sono lontana e mi manchi, che mi manca, che mi guardi, che divento di seta, di sabbia, di sale, di pelle più liscia, divento più bella, come nei filtri Paris di storie di Instagram, ma meglio. E divento di rame, di fili ad alta tensione, di corrente di vento, di materia viva, d'era d'Olimpo, di ere geologiche, tutte giallo-arancio, di atomi e noi, di secoli e secoli nei quali chissà quante volte siamo stati quei due di spalle che camminano di fianco sul lungo mare di un lungo giorno sfinito, di latte, di spuma di mare parzialmente stremata, come quando mi guardi che ridivento di riva che arriva, di spiaggia nera, di galassia bianca, e divento traccia di contorni nostri, di racconti e inchiostri, di dolori contigui aggrappati a un guardrail.
Beh ragazzi, bellissima.
Grazie.
Complimenti anche a Cecilia Lavatore e Marta Lanoce, che sono state con noi quest'oggi. E quindi Libera è anche un album, quindi un disco che è uscito l'11 aprile, lo trovate dappertutto ovviamente, e poi le trovate live, come abbiamo già detto, l'8 agosto per un evento a Aniene Fest. Quindi grazie, io vi ringrazio, tornate a trovarci presto, spero.
Grazie,
se vi va.
Grazie a voi per l'invito.
Grazie mille.
Vi aspettiamo,
davvero.
Chiudiamo qui il The Rock Show, grazie a Cecilia e alla Noce, appuntamento alla prossima, grazie a Martina, grazie a Alessandro, noi torniamo domani mattina alle 6 con il The Rock Show. Ciao, a domani. Ciao.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.